Allora, buongiorno a tutti. Il processo è quello contro Azzolini Lauro, che è libero già presente, oggi non viene. Curcio Renato, che è libero assente, rimane tale. E Moretti Massimo, Mario Marcello Massimo, che è detenuto per altra causa, ma non viene, ha rinunciato. E sono difesi Azzolini Lauro dall'avvocato Davide Steccanella del Foro di Milano, che è presente. Forse conviene mettersi. Bisogna mettere il cursore lì, no, invece di evidenziare basta mettersi in fondo e schiacciare la crocettina e viene, così. Allora, Curcio Renato quindi è libero assente, rimane tale, avvocato Weiner Burani del Foro di Reggio Emilia presente, Moretti Mario Marcello Massimo Maurizio è in regime di semilibertà, è assente, lo difende l'avvocato Francesco Romeo del Foro di Roma. Per le parti civili, non so se qualcuna è presente personalmente, mi sembra di no. Ci sono i loro difensori, che sono l'avvocato Sergio Favretto per Bruno D'Alfonso, l'avvocato Nicola Giuseppe Brigida del Foro di Milano per Rachele Colalongo e per Cinzia D'Alfonso. Buongiorno. Mentre invece per D'Alfonso Sonia, l'avvocato Guido Selvini è sostituito dall'avvocato Chiara Belluzzi del Foro di Cremona, per delega scritta, che deposita. Perfetto. Oggi il programma è quello di iniziare con la discussione delle difese. Scegliete voi l'ordine in cui parlate.
Presidente, io solo, sì, credo iniziare il collega Steccanella, io solo per depositare una memoria che poi va a supporto della discussione, che ho già inviato via mail alle altre parti.
In ogni caso inizia l'avvocato Steccanella, giusto, per Azzolini.
Sì.
Prego.
Buongiorno Presidente e buongiorno a tutti i giudici. Togati o non togati, oggi non c'è differenza per quanto mi riguarda. Allora, ho pensato più volte come iniziare questa discussione e lo spunto, devo dire, me l'ha data la requisitoria della scorsa udienza, cui purtroppo non ho potuto presenziare perché è impegnato in un altro processo, in particolare laddove ho letto sui giornali, poi per la verità la registrazione su Radio Radicale non è completa, ho chiesto informazioni quindi all'avvocato Romeo, parrebbe che il pubblico ministero, dottor Santoliello, abbia iniziato questo processo dicendovi questo è un normale processo per omicidio. Francamente è un'affermazione che mi ha lasciato sbigottito e adesso spiego chiaramente perché ritengo che questo sia tutt'altro che un normale processo per omicidio. Non amo gli effetti speciali, quindi l'unica cosa che chiedo alla Corte l'attenzione è di guardare queste fotografie tratte da fonti cosiddette aperte. Basta cliccare su Google, il motore di ricerca, funerali Barbara Azzaroni, Bologna 1979, che rassegno alla Corte. E adesso spiego la ragione per cui parto la mia discussione mostrando quelle fotografie. Come loro vedono, tra l'altro sono delle fotografie che quando io le ho viste tanti anni fa, quando ho cominciato a interessarmi a questa storia, che è la ragione per cui oggi sono qui a fare questo processo per un fatto che si è verificato quando io, che l'anno prossimo andrò in pensione, andavo alla scuola media. E già questa è un'eccezionalità che contrasta un pochino con l'aggettivo normale che ho sentito impropriamente richiamare, ma non importa. Quelle fotografie, che tempi mi colpirono molto e aprirono tutta una serie di approfondimenti che poi ho dovuto fare per capire quella storia, sono state riprese nel centro di Bologna nel febbraio del 1979. E quando le vidi la prima volta, ero convinto che si trattasse di uno dei tanti funerali per morti ammazzati ai tempi quando c'erano le lotte politiche che portavano a questo, per antifascismo militante. Per esempio, io vivevo in una città di Milano che durante le giornate di aprile ha visto 4 ragazzi morti in un mese per scontri proprio tra fascisti e antifascisti militanti. Ramelli, Varalli, Zivecchi e Roberto Brasili, 4 ragazzi. Credo che l'età media oscillasse sui 20 anni, quindi, come dire, sono anni molto particolari. E io ero convinto che si trattasse di quei funerali incredibili che riempivano tutta la città, penso a Fausto Iaio ed altri, dove c'erano tutti giustamente sdegnati, che scendevano in piazza per omaggiare la morte di un ragazzo per motivi politici. Vado a cliccare sul sito che aveva pubblicato tranquillamente queste foto e mi accorgo che non si tratta di un funerale per uno scontro di piazza tra fascisti e antifascisti come accadevano in quegli anni. Quello, ed è incredibile pensarci oggi, perché ripeto, non parlerò e non parleremo di una storia che è sicuramente antica perché risale a 50 anni fa, ma non è il Medioevo e non è un secolo, come dire, dove ancora si girava con le pecore. È una roba di 50 anni fa, quando tutto sommato era tutto diverso il mondo, ma non così diverso. Basti pensare che quando sequestrano l'onorevole Moro l'Italia arriva quarta ai mondiali d'Argentina, ce li ricordiamo tutti, quindi ripeto, io ho 16 anni. Bene, leggo le didascalie di quelle foto impressionanti dove si vede il centro di Bologna invasa da manifestanti che salutano pugno chiuso il passaggio di una bara di legno. Ma la persona che è dentro quella bara di legno non è un ragazzo antifascista o fascista, poco mi importa, morto negli scontri di piazza. La persona dentro quella bara di legno si chiama Barbara Zaroni, un'insegnante di 28 anni, mi pare, che provenendo da Bologna e a Bologna che celebra i funerali. Pensate un po', per dire che anni e che storia, e chiedo scusa al dottor Santoriello, la stima che porto per lei, mi dispiace che non ci sia, e l'età che ha avrebbe dovuto evitarle un'affermazione così improvvida sulla normalità di questa vicenda e di questo processo. Pensate che anni erano? Cioè, l'intera o quasi città di Bologna che omaggia al pugno chiuso il passaggio di una bara di una donna che è morta 2 giorni prima in un conflitto a fuoco coi carabinieri in un bar di Torino, perché insieme ad un altro militante di prima linea, una delle tante organizzazioni armate, perché non c'erano solo le Brigate Rosse, stavano preparando l'attentato all'assessore Zeffino di Torino, che aveva lanciato un famoso questionario ordinato dal PC in cui si chiedeva a tutti gli iscritti di indicare eventuali elementi che consentissero di individuare soggetti in qualche modo legati alla lotta armata. Evidentemente tutti quei cittadini di Bologna che sfilano col pugno chiuso omaggiando una tra virgolette terrorista non erano militanti armati. Ma questo vi deve far capire di che cosa stiamo parlando oggi, e cioè di una fase storica incredibile che ha attraversato il nostro paese, che non ha avuto uguali al mondo e che non ha avuto uguali né prima né dopo. Quindi altro che processo per un normale omicidio, il singolo fatto della spiotta che si inserisce all'interno di quelli che sono stati impropriamente definiti anni di piombo per una definizione giornalistica che, pensate un po', traeva spunto dal titolo di un film di Margaret von Trotta, una regista tedesca molto brava, premiato a Venezia nell'81, che si riferiva agli anni plumbei del post-nazismo in Germania. E siccome raccontava la storia di 2 sorelle facilmente identificabili in Gudrun Esslin, che aveva fatto parte delle RAF, un'organizzazione, diciamo, in qualche modo analoga, anche se con differenze, le Brigate Rosse, perché in quegli anni in tutti i paesi occidentali c'erano delle virgolette Brigate Rosse, perché questo bisogna ricordarcelo, allora quel piombo plumbeo di quegli anni è stato trasformato dai media nel piombo delle pistole e sono diventati gli anni di piombo, che è stata una fase storica, ripeto, che quelle foto a me hanno fatto un'impressione incredibile. Pensate oggi, se ci fosse un conflitto a fuoco coi carabinieri dove muore una terrorista, credo che forse vieterebbero il funerale pubblico. Nel 79 non solo non vietano il funerale pubblico, ma l'intera città di Bologna, o quasi, perché è un numero impressionante di quelle immagini, saluta a pugno chiuso la compagna morta in un conflitto a fuoco prima di commettere un attentato. È chiaro quindi che il processo che oggi dovete voi affrontare riguarda un singolo fatto che si inserisce all'interno di un periodo storico che, ripeto, non ha eguali. Prima di affrontare questa discussione, mi sono voluto rivedere per curiosità, e potete farlo tutti, anzi ve lo consiglio, una cosa incredibile che trasmise la RAI tantissimi anni fa, che si chiama La Notte della Repubblica. Credo che forse sia il più bel programma televisivo che sia mai stato trasmesso. Se pensiamo oggi alla programmazione RAI in prima serata, c'è da farsi venire le mani nei capelli al confronto, dove con 19 puntate, tutte visibili su Rai Play, un giornalista straordinario come Sergio Zavoli ricostruisce quegli anni, la notte della Repubblica, e cioè quel ventennio, che è diventato quasi un trentennio, perché ci possiamo mettere anche larga parte degli anni Ottanta, che sono i 60, i 70 e gli 80, che hanno coinvolto il nostro paese in una storia incredibile e che loro, che probabilmente non erano ancora nati, forse solo vedendo quel programma con un livello di giornalismo incredibile, pensate in prima serata, 19 puntate, potrebbero forse capire qualcosa, ma non a sufficienza, perché ripeto, io ho cominciato a interessarmi a questa storia nel 2011, 20, ormai quasi 20 anni fa, e ancora scopro ulteriori elementi. Spero che la Corte abbia una memoria che io ho depositato ancora il 19 dicembre, dove proprio prevedendo e temendo che qualcuno potesse venire di fronte alla Corte d'Assise a dire che è un processo normale, in qualche modo inquadravo storicamente i fatti del 5 giugno del 75. Ci penserà poi il Presidente a dirvi che non era un periodo normale, e qui apro una breve parentesi che non è assolutamente una forma di piaggeria che non mi appartiene, ma chi è appassionato di quella storia, avevo apprezzato una sua impercettibile uscita un po' di udienze fa, quando mi ricordo un test dei carabinieri riferendo un fatto relativo, tra l'altro, che non è sotto processo, a sequestro Sossi, fece l'errore di un nominativo e il Presidente lo corresse a bassa voce dicendo si trattava di Bertolazzi. Per cui io sono tranquillo oggi di parlare di fronte ad una Corte che sa benissimo, contrariamente a quello che vi ha detto il pubblico ministero Santoriello, non è un processo normale. E non è un processo normale perché quello che è stato un violentissimo conflitto sociale che ha interessato tutto il mondo occidentale in quegli anni ai seguenti numeri che vi leggo e che troverete riportati nella memoria e che comunque al termine rassegnerò questi appunti, perché ci saranno alcune citazioni per quel che la Corte riterrà essere utile. C'è una nota ministeriale del 30 dicembre del 1979, Ministero Italiano Ufficiale, che riporta che in Italia in quel periodo ci sono 269 sigle armate operative. Quindi non solo quel fatto della spiotta si inserisce all'interno d'un ventennio incredibile che è stato definito, coincidendo con gli anni 70, il decennio lungo del secolo breve, perché un famoso storico inglese, Oswald, definì il Novecento il secolo breve, perché succedono tantissime cose, comincia con la rivoluzione sovietica e finisce col muro di Berlino, tanto per intenderci, pensate quante cose succedono nei due guerre mondiali in mezzo. Ma addirittura i 70 sono stati definiti il decennio lungo del secolo breve. Succedeva di tutto in quegli anni, di bello e di brutto. Apro una parentesi, attenzione a chiamarli anni di piombo, perché c'è stato sicuramente un conflitto sociale violentissimo che ha lasciato tantissimi morti da una parte all'altra, e trovo che sia anche irrispettoso, mi perdoni dottor Santoriello, definire normale tutto ciò. Non è normale, con i caduti da una parte e dall'altra. Però è stato anche il decennio con le più importanti riforme di questo paese. Le più belle leggi che sono state fatte in Italia sono state fatte negli anni 70, dallo Statuto dei Lavoratori alla riforma della scuola, alla riforma sanitaria. Pensate cosa vuol dire nel nostro paese rispetto ad altri poter usufruire del servizio sanitario. In America muoiono prima perché non curano quelli che non sono ricchi. La riforma della scuola, la riforma carceraria, che per la prima volta ha consentito un percorso recuperativo del detenuto. La chiusura dei manicomi con la legge Basaglia, la prima legge a favore contro l'inquinamento, cioè potrei elencarle le più belle. Facciamo prima dire che le migliori leggi approvate nel nostro paese sono figlie degli anni 70, il decennio lungo del secolo breve, perché è successo tanto. E non ci sono solo 269 sigle armate operanti, risultano sempre dai dati ministeriali 36.000 cittadini inquisiti per banda armata, di cui 6.000 condannati. Neanche durante il fascismo c'è stato un numero di, tra virgolette, prigionieri politici pari a quello che si è verificato in quegli anni. C'è un numero di una rivista Frigidaire dell'81 che è formata da 70 pagine, che è un elenco di detenuti per motivi politici, evidentemente in qualche modo ascrivibili alle 269 sigle armate. Questo non è normale, dottor Santoriello. 7.866 attentati compiuti e 4.290 azioni di violenza ai danni di persone, tra guerriglia organizzata, scontri di piazza e sanguinose stragi, quest'ultime per lo più rimaste prive d'autore. Ecco, sappiate un'altra cosa che ci tengo a spiegare, perché ripeto, l'approccio a questa storia è complicatissimo. Se si vuole decidere che è un normale omicidio, ci metto 2 secondi, me ne vado e finisce lì. Se invece vogliamo capire cosa è successo alla Spiotta, dobbiamo inserirlo in quel periodo storico. Il termine terrorismo, che poi è stato coniato dal legislatore ed è entrato nel nostro codice, quindi a quello dobbiamo fare riferimento, in realtà mette insieme tutti i numeri che io ho detto. In maniera impropria, ma senza alcuna distinzione di merito, intendiamoci, perché i morti sono sempre morti, i feriti sono sempre feriti. Se non che gli atti di terrorismo sono quelle stragi che ho elencato prima, ne dico solo 4 per dire le più importanti italiane: Piazza Fontana del 69, il treno Italicus, la strage di Brescia nel 74 e la strage alla stagionazione di Bologna nel 1980. Quelle sono stragi indiscriminate nei confronti di cittadini e quindi generano il terrore, perché chiunque può trovarcisi in mezzo. Poi ci sono gli scontri di piazza dell'antifascismo militante e poi c'è la guerriglia armata urbana, di cui oggi ci stiamo occupando, che è un'ulteriore variante di questi numeri impressionanti e che prevedeva invece degli obiettivi mirati specifici. Quindi non è esatto dire che genera terrore in quel caso. Io, piuttosto che altri, non avremmo corso nessun rischio se incontravamo qualcuno delle Brigate Rosse di prima linea. Se prendevamo una bomba messa dai servizi o dai fascisti, invece sì. E non c'è nessuna distinzione, ci mancherebbe, però è giusto che sia chiara anche questa differenza. Stragi rimaste tutte impunite, a differenza di invece i delitti compiuti dalla guerriglia armata, che tranne questo caso, e ho cercato di spiegare anche in una memoria per quale ragione ci sono venuti 50 anni per celebrarlo, certamente non addebitabili agli imputati, sono stati tutti chiariti e risolti, mentre invece le stragi sono rimaste impunite, perché dietro quelle stragi evidentemente c'erano servizi deviati, secondo qualcuno deviati fino a un certo punto, perché in realtà facevano esattamente quello che dovevano fare. Ma questo è il decennio di cui ci stiamo occupando. Sono numeri da guerra civile, seppure, come ha detto qualcuno, a bassa intensità, nel corso del quale, giusto per ricordare l'episodio più eclatante, e si fa un torto quella storia nell'identificare tutto in quel singolo episodio, però accidenti, a ripensarci oggi è abbastanza incredibile pensare che sia successo. Pensate un po', nel centro di Roma, in via Trionfale, zona insomma abbastanza centrale, 10 proletari, perché tali erano 3 operai, 4 borgatari romani, un orafo, un contadino e una maestra, prelevano in pieno giorno, in mezzo alla strada, il presidente del partito di maggioranza italiano al governo da 35 anni, lo portano in una base di via Montalcini, dove rimane per 55 giorni senza che lo Stato riesca a individuare dov'è. Voi non eravate ancora nati o eravate troppo giovani? Io avevo 16 anni quando in maniera abbastanza rocambolesca. Pensate che anni non c'erano i cellulari, mi ricordo ero in montagna con i miei genitori per la settimana bianca, sciamo tranquillamente tutto il giorno, alle 5 del pomeriggio torniamo all'albergo, ci viene incontro sconvolto il proprietario dell'albergo dicendo non ho rapito l'onorevole Moro. Ecco, rileggendo a distanza di anni quella storia, è lì che è cominciata la mia volontà di approfondire com'era possibile che succedesse una cosa del genere. Hanno cercato di metterci dietro misteri irrisolti, così ovviamente plurime commissioni hanno fallito da tutte le parti, come hanno ricostruito le verità giudiziarie, i 10 che hanno sequestrato Moro erano 10 militanti delle Brigate Rosse. Potevano essere altri 10, potevano essere 10 ancora, non c'è nessun mistero dietro. Perché allora è così che succedeva. E perché, tornando a quella foto, fatevi una domanda molto semplice che a me ha chiarito un pochino le cose. Ho pensato, è vero che non c'erano i cellulari, è vero che non c'erano i mezzi moderni, però caspita, centinaia e centinaia di persone che entravano in clandestinità, che significa buttare via tutti i documenti, buttare via tutte le identità, non vedere più genitori né nessun altro, scomparire per anni e anni in città industrializzate come Milano, Genova, Torino, Roma, scegliete, senza essere presi. Che cosa significa secondo loro? Perché non parliamo di, come dire, briganti nascosti su montagne della Sierra Nevada, lì forse può resistere 3-4 anni. Significa che l'Italia in quegli anni, al di là dei militanti armati, era quella che vedete in quella foto, la cosiddetta acqua, dove hanno potuto per 15 e passa anni nuotare quei pesci, perché l'Italia in quel periodo storico preciso era quella. Non erano quattro scappati di casa che una mattina si sono alzati e hanno deciso di fare la guerra da soli e che sono nati senza un perché e sono finiti senza un perché. Se no non la capiremo mai quella storia. Voi avete un capo di imputazione. Facciamo finta che anche voi veniate tutti dalla Luna e arriviate oggi. Basta leggere quel capo di imputazione del processo di oggi e vedete, prima cosa, che le parti civili sono giustamente, in base a una legge dello Stato, rappresentate da legali che lo Stato paga, come se fossero vittime di guerra. È giusto che lo Stato paghi gli avvocati alle vittime di un periodo di guerra. Altro che normale, dottor Santoriello. E il dottor Santoriello ha potuto parlare qui davanti a voi pur facendo parte di una procura pacificamente incompetente per territorio rispetto a questo fatto, proprio in forza di una legge speciale che è riferita a quel periodo storico e che è stata inserita in imputazione, come voi leggerete, un termine che francamente a me che ho studiato legge ha lasciato molto perplesso, ma pare che vada tutto bene, per mere ragioni di competenza inserisce un aggravante nell'imputazione. Questo è un discorso tecnico che non faccio a giudici popolari, vi dico solamente che l'imputazione consacra il fatto per cui uno deve essere punito, per cui inserire un aggravante a fini procedurali, francamente, grida vendetta al cielo. Ma non importa, era per stabilire che Santoriello ha potuto concludere davanti a voi, pur essendo di Torino, e c'era anche all'inizio una procuratrice che veniva dal distretto di Roma, proprio perché stiamo parlando non di un processo normale, altro che processo normale. E prendete il capo di imputazione e vedete che sono imputati tre soggetti. Un quarto è uscito dal processo prima, quando ancora eravamo nel foro incompetente, sottratto al giudice naturale, che è un principio, direi, rigidissimo per legge. E trovate il mio assistito, che è un figlio di contadini emiliani di tradizione partigiana reggiana. Non è corretto dire un operaio, un tecnico di fabbrica, che è Moretti, un ex universitario di sociologia di Trento. Zufada era un normale operaio, manca una quinta componente delle originarie Brigate Rosse, che erano i proletari di periferia dei quartieri di Grattosoglio e di Quarto Giaro. E allora già lì uno dice, ma chiedo scusa, dottor Santoriello, non è un normale processo di omicidio, cioè non sono Bonnie e Clyde, la Cagol e Azzolini. Com'è possibile che un contadino di Reggio Emilia decida di mollare il posto fisso che ha, come abbiamo dimostrato, per unirsi ad una ex studentessa di Trento, la quale, perché dovete sapere anche di cosa stiamo parlando, Margherita Cagol, che è l'altra morta di questo processo, che ne vede ben due, Iscritta alla Facoltà di Sociologia di Trento, frequenta in quegli anni anche Mauro Orstagno e Marco Boato e altre persone che saranno importantissime nello sviluppo. Quasi tutti i giornalisti più bravi vengono da quelle storie, da Gad Lerner a Mieli, hanno tutti vissuto quegli anni 70 in forma diversa. Il 29 luglio del 69 si laurea con il professor Alberoni, forse qualcuno l'ha mai sentito nominare, questa università incredibile si chiamava Università dell'Utopia, che Trento inventò, erano anni speciali. L'immaginazione al potere, figlia del 68. Saluta tutti con il pugno chiuso, dopo essersi laureata a pieni voti, e due giorni dopo, il 1 agosto, si sposa in chiesa, perché era anche cattolica, alle 5.30 di mattina con Renato Curcio, che è un vostro imputato, presso il santuario di San Romedio, per trasferirsi subito con lo stesso a Milano, perché in quel momento si stavano sviluppando le lotte di fabbrica. Questa è una ragazza di buona famiglia, figlia di un farmacista, credo, che chiude l'università, decide di andare immediatamente a Milano perché lì si stanno aprendo le lotte operaie del 69. Quindi già, come dire, un personaggio che oggi ci sembra lunare. La quale scrive ai genitori tante lettere, perché è rimasta sempre in contatto con loro. Una, volevo giusto leggerne due passi, così capite anche di che soggetti stiamo parlando. Questa è l'altra morta di quel conflitto a fuoco. Cari genitori, è una lettera scritta l'anno prima di morire alla Spiotta. Questo stato di polizia si regge sulla forza delle armi e chi lo vuol combattere si deve mettere sullo stesso piano. In questi giorni hanno ucciso con un colpo di pistola un ragazzo come se niente fosse. Aveva il torto di aver voluto una casa dove abitare con la sua famiglia. Questo è successo a Roma, dove i quartieri dei baraccati, costruiti coi cartoni e vecchie latte arrugginite, stridono in contrasto alle sfarzose residenze dell'Eur. Il fatto è quello alla morte del ragazzo che si chiama Fabrizio Geruso, che muore negli scontri con la polizia quando cercavano di occupare le case di una periferia romana nel 1974, un ragazzo di 18 anni. Erano senza casa, questa era una casa di palazzinari tenute libere per mere ragioni speculative e che i proletari della zona senza casa avevano in quel periodo occupato, perché in quegli anni poteva succedere di reagire così alle gigantesche ingiustizie sociali che contrassegnavano il nostro paese, dove il boom economico va riguardato alcuni e non altri. Qui vi invito a un'altra riflessione. In realtà, per capire la storia di cui ci stiamo occupando e questo gigantesco conflitto sociale, basterebbe guardare un film molto bello. Il film si chiama Rocco e i suoi fratelli, fatto dal regista milanese Luchino Visconti, uscito nel 1960, che ebbe anche dei problemi con la censura. Io continuo a rimanere allibito di fronte al genio di questo straordinario regista, un aristocratico, Mamma Erba e addirittura un Visconti, un ricchissimo, il quale ha saputo descrivere in quel film in maniera incredibile l'abominio del boom economico per certe categorie di lavoratori che venivano dal sud con la scatola di cartone in 5 o 6 e venivano rinchiusi in orrendi postribili di periferia che rendevano quella vita inaccettabile. Cioè, l'inizio degli anni 60, a Milano, Torino, le grandi capitali del nord industrializzate, si sono arricchite sfruttando in maniera ignobile migliaia e migliaia di lavoratori. Sono dei documentari, oltre al film di Visconti, che ritraggono gli operai di Torino che dormono sulle banchine dure della stazione perché nelle case c'era scritto vietato l'ingresso ai meridionali e facevano in fabbrica una vita che se non morivano a 30 anni morivano a 40, perché era oltre la sopportazione umana. I cinque fratelli Paronti, che vengono dalla Basilicata con la loro mamma carina, prenderanno tutti strade diverse in questo disagio. Uno solo di loro entrerà trionfalmente in quell'inferno che era la fabbrica della Fiat, e il film finisce nel 60, e ci manca di vedere cosa sarebbe successo a tutti quei ragazzi entrati in quelle condizioni. Perché che qualcosa sarebbe dovuto succedere prima o poi in quella consacrazione dell'ingiustizia sociale era assolutamente evidente. E infatti è quello che si verificherà. Si comincia, qualcuno ha definito quello italiano è il 68 più lungo di tutti. Voi sapete che il 68 è stato un movimento creativo degli studenti, l'immaginazione al potere, molto bello. Qui però anche lì chiariamo, perché come sempre la storia, io ho imparato, e dovete ricordarvelo anche voi, non si può prendere un fatto, isolarlo, anche la battaglia delle Termopili, se la isoli da tutto il resto non la capirai mai, neanche la resistenza e neanche gli anni 70. L'ondata che attraversa gli anni 60, degli anni incredibili, sostanzialmente trasformano il mondo rispetto a prima. Cioè c'è un prima che arriva fino alla fine degli anni 50, il paese nostro poi disastrato dalla guerra, persa, 20 anni di fascismo, un incubo. Se voi guardate com'era l'Italia allora, c'era giusto il nord che stava arricchendo Milano-Torino, il resto da Bologna in giù, ci sono dei filmati, Pasolini era bravissimo a riprenderli, dove siamo a livello di terzo mondo. Pensate che a Matera c'erano questi sassi che oggi tutti diciamo che bella roba folcloristica, ci abitavano le persone con l'animale dentro, nel 1966, cioè per dire che Italia era. Dimenticatevi completamente l'Italia oggi dei grattacieli milanesi per ricchi, non era così. Oggi non è meglio dal punto di vista delle contraddizioni sociali, però diciamo che era diversa. E allora arriviamoci a queste tappe, poche, ma a mio parere decisive. È difficilissimo ricostruire la storia a tappe, la storia va oltre l'uomo, riesce a sorprenderci sempre. Io quando ho visto quelle immagini e ho letto il libro di Bianconi che mi raccontava in diretta come per 55 giorni avessero potuto tenere ostaggio il presidente del nostro partito, non volevo credere e dicevo non è possibile, ma io dov'ero? Avevo 16 anni, non ero sulla Luna, andavo a scuola, giravo per Milano. Come ho fatto a non avvertire una cosa così gigantesca? Pensate oggi. Eppure allora invece succedeva. I misteri sul caso Moro sono nati dopo. Allora nessuno mise in dubbio che fossero state le Brigate Rosse, avevano copiato l'azione dei tedeschi della RAF, perché allora succedeva così. Allora 10 proletari potevano fare un'azione del genere, se non erano 10 erano degli altri. E nessuno li denunciava, per quello che ha potuto resistere 55 giorni, mica erano Rainbow Kid. Cosa succede? Il trapasso fondamentale che racconta appunto Visconti vi deve far capire come si arriva anche alla Spiotta e come si arriverà a quelli che poi saranno veramente, tra virgolette, gli anni di piombo, che cominciano molto dopo, per i numeri. Succede una cosa abbastanza impressionante in tutto il mondo. Cominciano gli Stati Uniti, pensate, tante cose brutte fanno oggi, qualcosa di carino hanno fatto anche loro ai tempi. Comincia una ribellione giovanile che comincia proprio negli Stati Uniti. Nel senso che il concetto diventa questa nuova generazione, figli di quelli che hanno fatto la guerra, dei sacrifici, tutto quanto, capiscono che è un mondo chiuso dai vecchi, sostanzialmente, e loro hanno una sola possibilità, appropriarsi dei loro luoghi, non c'è altro modo. E quindi, siccome la giornata la passiamo all'università, i studenti si appropriano delle università. Questo succede nel 68, è una ribellione generazionale che comincia negli Stati Uniti, i primi moti di Chicago, lì c'è la guerra nel Vietnam, ci sono delle immagini, si arriva poi anche a Woodstock, perché erano anni pieni di utopie e di speranze di cambiare il mondo, mettendo da parte gli adulti. Ce lo riprendiamo noi, che abbiamo, è come oggi che continuiamo a inquinare sta nostro paese, e io ho 64 anni e dico che cosa me ne frega, non pensiamo ai nostri figli, che si troveranno un mondo sempre più inquinato. E loro se lo prendono, e succede dovunque, cioè dal Giappone all'America, Germania. È un movimento gigantesco che sarà il movimento del 68. L'utopia al potere, l'immaginazione al potere, è un movimento ancora festoso, ma festoso fino a un certo punto, perché chiaramente il potere nel momento in cui lo metti in discussione, legittimamente si difende, non è che te lo lascia prendere. E allora cosa succede? Che subito le cose si complicano. Nel luglio del 1960 succede un primo fatto che è importantissimo, che troverete su tutti i libri di storia. Viene varato un ennesimo governo democristiano, questa volta con l'appoggio dell'MSI, che era il partito, come dire, di derivazione fascista di Almirante. Oggi abbiamo la Meloni, non ci interessa, è tutto passato, sono finite le ideologie, ma nel 60 erano passati 15 anni dalla resistenza di liberazione, 20 anni di dittatura, con morti da una parte e dall'altra. Proporre già 10 anni dopo di nuovo i fascisti al governo creò una certa reazione nel paese. E in particolare a Genova e a Reggio Emilia si verificano due manifestazioni violentissime. C'è addirittura un'immagine di Pertini, il futuro Presidente della Repubblica, che viene portato via a braccia perché in quel momento sta dando veramente di matto. Era stato detenuto nel carcere di Ventotene dopo antifascismo, capite anche voi che vedersi al governo Tambroni con i fascisti non era piacevole. A Reggio Emilia, dove c'è il piccolo Azzolini, nel corso di questa manifestazione contro il fascismo vengono uccisi 5 operai, i 5 martiri di Reggio Emilia. Capite che mentre l'utopia galleggia fantasticamente verso le psichedeliche, verso Woodstock, succede questo. Non basta. E già si intravede cosa sta per succedere. Perché 2 anni dopo a Torino accade un'altra cosa impressionante. Per la prima volta c'è una ribellione contro il sindacato della UIL, che è il terzo, perché c'erano CGL e CISL che fino a quel momento avevano monopolizzato, come dire, le lotte in fabbrica. Gli operai si ribellano alla UIL e occupano via statuto, creando una manifestazione, un corteo che durerà 3 giorni con feriti da tutte le parti, con uno scontro proprio con le forze dell'ordine. Ci sono stati fatti in Ungheria che hanno evidentemente definitivamente fatto finire l'idea che i comunisti in Russia potessero essere un qualcosa di apprezzabile, per non parlare della Cecoslovacchia. All'interno della sinistra, fino a quel momento istituzionale, dei genitori, dei nonni che compravano l'unità, che andavano al circolo, che per cui era tutto, come dire, amavano la fabbrica, la domenica si trovavano a leggere l'unità mentre le mogli andavano in chiesa, era tutta un'Italia, si rompe improvvisamente questo equilibrio. Perché cominciano a nascere dei movimenti giovanili estranei al Partito Comunista. Tanti, uno dopo l'altro. Manifesto, lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia. Tutte formazioni, pensate che anni. Ecco perché si arriva a quelle foto di Bologna. L'Italia mica era maggioranza della Meloni allora. Io non dico se sia giusto o sbagliato. Prendiamo atto che l'Italia in quel periodo era in larga parte schierata, tra virgolette, uso un termine abbastanza abusato, a sinistra. Tanto è vero che nonostante in quegli anni il Partito Comunista Glorioso di Berlinguer raggiungesse il numero maggiore dei voti, arrivando quasi a sfiorare il sorpasso con la Democrazia Cristiana, che sembrò epocale, quasi tutti i giovani invece erano schierati a sinistra del Partito Comunista. E non sto parlando di formazioni del 269 di lotta armata, intendiamoci, quelli sono oltre ancora. Per cui immaginatevi un'Italia divisa, come dire, a sembra una matriosca al contrario, dove quello più di destra è il Partito Comunista. Nel marzo del 68 comincia a Roma la rivoluzione studentesca. Inizia con una manifestazione di architettura alla Sapienza che all'inizio sembra niente di che, arrivano i carri armati, il nuovo slogan degli studenti è "non siamo scappati più". E lì comincia il 68 italiano, che da altre parti era già cominciato, che porterà poi a Milano un movimento studentesco, l'occupazione della... è tutto scritto per anni quella sarà la realtà studentesca, cioè gli studenti si appropriano dell'università. Viene sequestrato il professor Trimarchi, autore di un testo dove io sono cresciuto, durante un corso di esami. Questa è stato il 68, con tutto quello che ha portato di rivoluzionario. Poteva finire lì. Li avrebbero messi da parte, perché tanto non è che mollano i vari Andreotti e compagnia bella, non è che lasciavano il posto ai ragazzi del 68. La cosa si complica l'anno dopo, nel 69. Tenete conto, questo binomio 68-69 fa capire tutta la storia italiana. Perché abbiamo il movimento studentesco del 68, e nel 69 inizia il movimento operaio, il famoso autunno caldo. Perché si chiama così autunno caldo? Perché succede di tutto, perché devono rinnovare il contratto collettivo di lavoro e in quel momento gli operai abbandonano il sindacato, come hanno fatto statuto, e a quel punto è scontro aperto. E a Torino, in corso Traiano, questa volta gli scontri non sono quelli di via statuto di qualche anno prima, lì è una guerra civile. Guardate le immagini e guardate quello che succede. A quel punto succede un fatto irripetibile. La storia ogni tanto ci porta a delle situazioni che nessuno poteva prevedere, anche bello, perché vince sull'uomo la storia e frega l'uomo qualche volta. Fino a quel momento gli studenti erano dei ricchi di famiglia che potevano permetterselo, tutti gli altri operai o contadini, non c'erano altre soluzioni. Molto mio amico che l'ho conosciuto ha fondato un movimento a Milano e dico: ma tu vuoi fare la rivoluzione? Fa: no, non volevo fare rivoluzione, volevo vivere meglio. Tutti nel nostro quartiere, che era il Casoretto di Milano, un quartiere periferico, avevano come unico obiettivo andare a lavorare alle Innocenti, era una fabbrica di macchine. Pausa. Ecco, noi non volevamo andare alle Innocenti. Ciao. È lì la chiave. Perché gli studenti non sono più solo i figli dei ricchi, si allarga il numero dei partecipanti e possono finalmente tentare di rimuovere la situazione sociale in cui sono cresciuti, andando a scuola anche i figli dei contadini e degli operai. Non tanti, non crediate, ci vorrà parecchio tempo, però diciamo che si apre la classe sociale destinata, prima siamo a livello di aristocrazia, proprio di non saprei come definirlo, fino al 68 era come andare al 500, I ricchi da una parte, i poveri dovevano rimanere tanti. L'aggiunta degli operai crea una simbiosi che fino a quando non c'era mai stata, perché quelli sono i figli degli operai affezionati alla fabbrica, al Partito Comunista, all'Unità, che addirittura gelosamente custodivano il lavoro in fabbrica, perché per loro era il mito del lavoro. E i figli dicono: ma mito del lavoro quale? Ci sfruttano come delle bestie, le condizioni di lavoro sono insopportabili, voi studenti vi siete appropriati dell'università perché ci passate la giornata, noi operai ci appropriamo della fabbrica. E queste due appropriazioni di una generazione in tumulto e in fermento, rivoluzionaria, perché se guardiamo quegli anni era una vera e propria rivoluzione, per la prima volta si saldano. Non era mai successo. Pensate un po', per allora gli operai vanno all'università a parlare con gli studenti vanno a fare i picchetti fuori dalle fabbriche alle 5 di mattina, con gli operai, insieme. Insieme per abbattere un sistema ingiusto. Questo è il biennio. Quello stava avvenendo anche da altre parti del mondo. Quando a un certo punto, si pensò bene, e ancora oggi non sappiamo chi, di mettere il 12 dicembre del 69 in una piazza centrale di Milano che si chiama Piazza Fontana, una bomba che uccide una miriade di persone e ne ferisce altre, in piene trattative tra gli agricoltori, creando evidentemente un fatto gigantesco che segnerà tutto il decennio successivo. Chi ha messo quella bomba? È chiaro che è una reazione, o meglio, che viene vissuta come una reazione da parte dello Stato deviato alle proteste sempre meno governabili degli studenti e dei lavoratori. La cronologia è implacabile e non lo dico io. Nel collettivo con sede in un vecchio teatro in disuso di via Curtatone, Milano, si cantava, si faceva teatro, si facevano mostre di grafica. Era una continua esplosione di giocosità e invenzione. Con la strage del 12 dicembre del 69, il clima improvvisamente cambiò. Visto che il libro l'avete acquisito, questo scrive Renato Curcio nel libro A viso aperto di Mario Scialoia, Mondadori, 1993. Tutto il movimento ha sentito la bomba alla Banca dell'Agricoltura come un attacco. È una percezione quasi fisica. Qualcosa, lo Stato, qualcuno che non è soltanto la controparte in azienda, ti mette nell'angolo. Non hai più da scontrarti solo con il padrone o con le istituzioni, partiti e sindacati. C'è dell'altro, c'è lo Stato. L'autonomia degli operai, la spontaneità, non bastano più. Le Brigate Rosse in fabbrica nascono così. Questo invece è l'altro imputato Mario Moretti nel suo libro Brigate Rosse, una storia italiana. Alla fine del 1970, il prefetto Libero Mazza denuncia in un rapporto la pericolosità in città, Milano, virgolette, di 25.000 estremisti di sinistra. Il rapporto riservato, inviato il 5 febbraio 71 al Ministero dell'Interno con il numero di protocollo 0504. Voi capite il passaggio tra un decennio e l'altro. Non poteva essere più incendiario ed esplosivo. Perché la bomba di Piazza Fontana non è solo una strage che genera terrore, perché quella genera terrore. Si accompagna ad un'altra iniziativa, altrettanto improvvida, diciamo così, per essere buoni, e cioè che vengono incolpati gli anarchici. Vengono arrestati Valpreda, e Pinelli cade dalla finestra del commissario Calabrese. Non si sa come sia successo, il giudice D'Ambrosio parlerà di malorativo, sta di fatto che a questi studenti, a questi operai, a tutti quelli che avevano fondato dei movimenti di sinistra alternativi al PC, viene fatto vedere una bomba che stronca nel sangue le lotte precedenti e l'incolpazione, evidentemente falsa, perché poi si rivelerà completamente falsa, agli anarchici di quel massacro. A quel punto l'alternativa era: chiudiamo tutto, abbiamo scherzato e riprendiamo come prima, oppure andiamo avanti e ci attrezziamo. È il ci attrezziamo che genererà tanti, come dire, variabili di quell'unica storia di partenza. Perché se c'è un errore storico che si può fare e che sento spesso fare, è pensare che le Brigate Rosse o altri di quei 269 gruppi armati siano dei marziani nati dal nulla che non c'entrano niente con il movimento gigantesco che si era formato nel 60. No, sono una declinazione, la più aspra, la più violenta e la più delittuosa, ma sono figli di quell'epoca, sono nati così. E infatti moriranno quando finirà quell'epoca, non sono morti così, ragionate su questo fatto. E infatti nelle fabbriche milanesi nascono come forma di sindacalismo armato quelle che in seguito saranno le Brigate Rosse, con un'azione anche di per sé abbastanza semplice. Vanno in un quartiere della zona Città Studi, fuori da una casa in via Moretto da Brescia, e incendiano l'autorimessa di un dirigente della Sitt Siemens, Leoni. Quello è il primo atto di una storia incredibile che ovviamente all'inizio nessuno percepisce e nessuno coglie. E siamo nel 1970. Ricordatevi un altro fatto importante. Qui ho sentito mettere in dubbio la componente anche antifascista che c'era, anche se chiaramente un conflitto sociale, non dimentichiamoci, Brigate Rosse non nascono per l'antifascismo, però c'era anche quella componente. La situazione storica di quest'Italia che sto descrivendo, che già è nella più incredibile polveriera, in quel momento, pensate un po', l'Italia era circondata da Portogallo, Spagna e Grecia, dove c'erano tre regimi fascisti. Quindi l'Italia, che si era liberata dal fascismo, si trova in quel momento storico particolare circondata nei suoi confini da tre regimi fascisti che avevano preso il potere con dei golpe militari, nel caso della Grecia, per cui c'era anche il timore concreto, ed è dimostrato, c'era un sacco di persone che andavano a dormire fuori, c'è anche un film incredibile che racconta i tre ragazzi che vedono passare tre carri armati, pensano che stanno arrivando il colpo di Stato e scappano in Grecia per poi sentirsi dire ai parenti: ma guardate che... c'era anche questo rischio, perché poi troveranno i golpe Borghese, i golpe Sogno. La storia italiana purtroppo non è tanto limpida, cioè non è che ci sono solo le Brigate Rosse ad aver fatto qualcosa, come dire, delittuoso, è tutto un coacervo di situazioni che a rivederle oggi, guardatevi Zavoli, ci sono le mani e i capelli, golpe falliti, Sogno, Borghese che addirittura aveva organizzato una roba partendo con i militari a Roma nel 70, era un periodo infernale, questa è la realtà di quegli anni 70, altro che processo normale, dottor Santoriello. E che cosa fanno questi primi brigatisti che nascono nelle fabbriche milanesi a Sitt Siemens, di Piazza Zavattari, a Pirelli? Su questa storia ho sentito raccontare le più grandi panzane, che sarebbero nati all'Università di Trento piuttosto che in un albergo a Chiavari. No, nascono in fabbrica, è una forma di sindacalismo armato. Infatti le prime azioni sono tutte delle azioni dimostrative contro i capi, i capetti, il reparto, che vessavano gli operai. E l'ispirazione loro, visto che si è fatta della storia, è quella della guerriglia urbana sul modello sudamericano. Pensate anche lì che anni assurdi, nel senso che in Sud America era pieno di questi gruppi armati, Tupamaros erano il loro esempio, ma ce n'erano altri, che facevano la guerriglia urbana, cioè loro dicevano: la città è come la giungla, un po' ispirandosi al Vietnam. Pensate che il Vietnam è l'unica guerra che l'America ha perso, incredibile, l'esercito americano è stato sconfitto solo una volta, da Ho Chi Minh e dal Vietnam, perché i Vietcong avevano strutturato questo modo di combattere che si nascondevano nelle selve della giungla. Allora l'idea era: la città, con tutti i suoi meandri, le sue, può diventare una giungla entro cui i guerriglieri possono muoversi, con dei colpi mordi e fuggi. Questa è la struttura con cui nascono le Brigate Rosse. Ma fin lì si potrebbe dire ancora la cosa era gestibile. Nel 73 succede un altro fatto incredibile, pensate un po'. Si chiama i fazzoletti rossi in Fiat, come sintesi, ma è riduttivo. Cioè, per la prima volta la più importante fabbrica italiana viene interamente presa dagli operai che con i fazzoletti rossi la tengono in ostaggio. La Fiat! Nel 73 la Fiat c'era la Chiesa, la Fiat e il Parlamento. Erano queste tre, tutto il resto non contava niente. Viene presa dai fazzoletti rossi degli operai per qualche giorno in rivendicazione, chiaramente, dei diritti operai. A quel punto qualcuno ha detto, più di così cosa puoi fare se non serve neanche quello? E torniamo al punto di prima, avrebbero dovuto fermarsi, ma non si poteva fermarsi in quel momento. Oggi siamo tutti bravi a dirlo, in quel momento la storia scorreva. E succede l'altro fatto decisivo, a mio parere. Berlinguer è stata una persona sicuramente straordinaria e non ne voglio mettere in dubbio le capacità, però un errore certamente letale lo ha fatto. Nel 73 si verifica il colpo di Stato in Cile. Credo che qualcuno di voi l'abbia sentito, famoso, gli Intilimani, tutto lo stesso, quindi un golpe militare che sovverte il governo liberamente votato dal popolo socialista di Allende, che era una speranza per il Sud America, no? Immaginate, erano paesi dove c'erano sempre dei regimi, anche in Brasile c'erano, non solo in Argentina, quelli che raccontiamo noi. A quel punto, di fronte a questo golpe, Berlinguer fa un famosissimo articolo su Rinascita, tenete conto che in quel momento il PC era il punto, come dire, nevralgico su cui ruotava tutta la politica italiana. Entra, non entra, lo sdoganiamo, non lo sdoganiamo. Era quello il tema, mi ricordo anch'io, da piccolo, anche in casa se ne parlava. Fa un articolo dove dice, senza mezzi termini, che il patto di Yalta, quello fatto al termine della Seconda Guerra Mondiale, che ancora oggi purtroppo incombe, in cui le due grandi potenze sono divise il mondo, sostanzialmente. Sono messi in una stanza, la Russia, la parte questa qua nostra, l'America quell'altra, e non rompete, chiedo scusi, i coglioni, né tu né di là. Qui si fa quel che diciamo noi. Quel patto non può essere rotto, neanche nel 73, perché il golpe cileno insegna che non puoi andare al governo coi voti se sei socialista o comunista. E inventa quest'idea politica incredibile, facciamo una bella cosa, dateci tutti i voti possibili, noi vinciamo le elezioni, ma anche se vinciamo le elezioni noi per poter resistere andremo al governo con la Democrazia Cristiana. Uno dice, ma scusa, dopo 30 passanni con Pasolini che scrive... che è il peggio, ci avete descritto per anni a questi studenti la Democrazia Cristiana come il peggio, mo tu segretario del Partito Comunista ci vieni a dire che dobbiamo andare al governo con loro. Lì il PC perde i voti di tutta una generazione, ne acquisterà altri, quelli dei borghesi, dei benpensanti, si arriverà all'odierno PD che è il partito dei ricchi, chiusa parentesi, ma perde tutti i voti di quelli che credevano che comunismo significasse quello che significa nel vocabolario, e cioè fare la rivoluzione per un anticapitalismo. Folli, utopici, ma non mi venire a raccontare che devono andare al governo con Andreotti, ci vai te. E questo fatto determinerà la scelta di centinaia e centinaia di militanti. Il Cile, dice Maurizio Gibo Gibertini nel suo libro Non mi sono fatto niente, che era un militante dell'autonomia, senza andare a cercare le Brigate Rosse, ha rappresentato la speranza di poter realizzare una forma moderna di presa del potere da parte del proletariato e della classe operaia. L'avere visto giustiziata la modernità a spingere me e molti altri alla scelta della lotta armata. Ci convince, insomma, della fine di ogni possibile mediazione fra noi e loro. L'unica dialettica possibile rimane solo la guerra. E questo è un fatto. Infatti, se loro confrontassero i numeri, c'è una crescita esponenziale dopo questa uscita di Berlinguer, in centinaia e centinaia si arriva a quei numeri impressionanti che hanno interessato un numero pazzesco di famiglie italiane. Quando ho studiato questa storia sono rimasto allibito perché era quasi difficile trovare nuclei familiari dove almeno uno non fosse rimasto coinvolto in questa vicenda. Altro che normalità, pubblico ministero. Poi c'è il 75 che raccontavo prima con i morti di piazza, uno dietro l'altro, a Milano 4, ma ce ne sono conti. Cioè tutti i giorni, mi ricordo, si passava attraverso dei cadaveri degli scontri. E io abitavo a Milano, avevo la sede di Via Mancini dietro, andavo bellamente a farmi le mie medie, ma per me era normale. Ah, ieri hanno ammazzato un fascista, oggi hanno ammazzato un... E vabbè, vai a scuola, tengo l'Inter e mi guardo il calcio. Ma era così. E quella violenza di piazza, evidentemente, non fa che innalzare il livello dello scontro e abitua tutti i militanti all'idea che allora c'era e che la dicevano tutti, anche i più famosi intellettuali, che nella politica si può ricorrere a metodi violenti.
Non c'era la non violenza nel Settecento. Il Novecento, signori, è un secolo violento, di guerre, guerriglie, rivoluzioni. Purtroppo non è il secolo del bel paese e tutti i nuovi. Il Novecento è un secolo di violenze, contrassegnato tutto, compresa la guerra di liberazione. Così andava il mondo. Non è colpa mia, né vostra, né di nessuno, ma non possiamo far finta che non fosse così. La violenza era accettata come metodo di lotta politica, non solo dei gruppi armati. E quel 68 pieno di utopie, sette anni dopo, si trasforma nel movimento del 77, che è tutta un'altra cosa rispetto al 68. Il movimento del 77 mette a ferro e fuoco le più importanti città italiane. Pensate, una scena che da sola fa capire quegli anni incredibili. Il dirigente del più importante sindacato della CGIL, da sempre riempiente le piazze d'Italia come baluardo della difesa dei lavoratori, tenta di fare un comizio alla Sapienza di Roma e viene cacciato dagli studenti della Sapienza di Roma, che devono arrivare a prenderlo con le auto delle forze di controllo del Partito Comunista per evitare che venga menato. La cacciata di Lama all'università, una cosa sconvolgente. È il 77, quella giornalista brava, non mi ricordo come si chiama, quella un po' strabica, Annunziata. L'Annunziata aveva detto che lei era tra quelli, e il padre, che era un vecchio comunista, ha detto: ma avete cacciato Lama, come vi siete permessi? Ha detto: ma quello che mio padre non capiva in quel momento, che a noi della nostra generazione di Lama non ci portava niente, perché era il potere, era visto come il potere che voleva andare al governo con la Democrazia Cristiana. E cosa succede il 77, che vede le piazze italiane in subbuglio con morti tutti quanti? E non lo dico io, lo dirà il futuro Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che allora era Ministro dell'Interno e che si trovò ad affrontare questo periodo difficilissimo. Lui dovrà affrontare anche il sequestro Moro. E in un'intervista rilasciata da Aldo Cazzullo molti anni dopo, i riferimenti li trovate nella nota che vi darò, è un'intervista del 2007 al Corriere della Sera, lui dice: è importante questa testimonianza di uno che è stato il protagonista di quegli anni incredibili, vissuti proprio dall'altra parte. Io ho stroncato definitivamente l'autonomia mandando i blindati a travolgere i cancelli dell'Università di Roma e rioccuparla dopo la cacciata di Lama. Poi, inviando a Bologna, dopo la morte di Lorusso, un ragazzo che era stato ucciso nel marzo di lotta continua dalle forze dell'ordine, che determinerà i carri armati in piazza. Sono delle foto impressionanti, Bologna con i carri armati, sembra di essere a Saigon, con sindaco comunista. I blindati dei carabinieri con le mitragliatrici, accolti dagli applausi dei comunisti bolognesi. Tollerammo ancora il convegno di settembre, poi demmo l'ultima spazzolata e l'autonomia finì. Ma la chiusura di quello sfogatoio spostò molti verso le Brigate Rosse e prima linea. Cazzullo dice: ma sta dicendo che se potesse tornare indietro non manderebbe più blindati all'Università di Roma di Bologna? Allibito. E Cossiga: mi farei più furbo. Incanalando la violenza verso la piazza l'avremmo controllata meglio e alla lunga domata, riconquistando la piazza, si spinsero le teste calde verso la violenza armata. E il dato storico è che dopo la fine del 77, quasi subito, nasce un numero impressionante di formazioni armate, che si arriva a quel numero di 269. Nel senso che il discorso è molto semplice: c'è un fermento di piazza gigantesco. Le chiudo e a quel punto torniamo all'alternativa di prima. Abbiamo scherzato, facciamo finta di niente, torniamo nei ranghi e ci prendiamo il mondo che c'è? O se vogliamo insistere, dobbiamo proseguire? E molti proseguiranno, e saranno tantissimi. Ed è lì che inizia la china di quelli che poi saranno gli anni di piombo, molto dopo la spiotta, che interviene in un periodo tutto diverso rispetto a questo, e l'anno dopo c'è il sequestro Moro, di cui ho parlato. Capite anche voi che dopo quello gli anni successivi non sono che una conseguenza di quell'attacco allo Stato, perché tutti gli altri, in qualche modo, hanno dovuto, loro malgrado, adeguarsi. Prima linea, tutto quello che sappiamo. L'anno dopo ci sarà l'inchiesta padovana che stronca tutta l'autonomia del 7 aprile, non c'è più spazio, e lì veramente si arriva col numero di oltre 6.300 detenuti per lotta armata, che fa veramente impressione pensare che che avessero fatto una scelta del genere, dei ragazzi che erano dei ragazzi come me, non erano tutti matti e non erano qualcos'altro. Evidentemente quello era il periodo. Virgolette, delinquenti, criminali, terroristi o militanti rivoluzionari che utilizzavano le armi come una forma di lotta politica? Si sa che il giudizio in materia è eminentemente soggettivo e che le definizioni stesse sono delle. Per arrivare a una valutazione, se non oggettiva, almeno priva di a priorismi, un giudice come uno storico deve cercare di mettere insieme il più possibile di informazioni, di testimonianze, di riscontri, di analisi contestuali che rendano conto degli avvenimenti e della personalità dei protagonisti. Questo è tratto dal libro Anni di sogno di piombo di 70 milioni, scritto da Antonio Stella, con direttore di ricerca in antropologia storica presso il CNRS, docente alla ex, scrive così, di Parigi. Non fate l'errore di valutare il singolo fatto della spiotta come un processo normale e ridurlo in termini giuridici, nonostante sia inserito nella storia che solo sinteticamente vi sto ricostruendo veramente per sommi capi. Vedete, io ho provato a fare una cosa, perché facendo l'avvocato sono abituato anch'io ad avere a che fare con i tribunali, non sono uno storico, tantomeno non sono un ex militante, anzi sono un ex carabiniere, ne vado fiero. Ho provato a fare un confronto per vedere se hanno ragione tutti quelli che dicono che l'aridità della risoluzione in termini giuridici di un fatto storico non consente di comprenderlo. E allora ho preso a confronto, mi sono fatto dare al mio amico Armando Spataro, che mi dispiace che non sia venuto, l'avrei ascoltato volentieri, che ai tempi è stato un pubblico ministero che si è occupato di quegli anni, mi ha fatto dono prezioso perché mi ha regalato le sue requisitorie scritte, ai tempi erano dei mattoni incredibili scritti con la macchina, di uno dei tanti processi che aveva istruito ai gruppi armati milanesi che non c'entravano per la verità con le Brigate Rosse. Fra cui c'erano dei gruppi che successivamente avrebbero formato Prima Linea, che è stata un'altra organizzazione importante di quegli anni. E ho preso tre capi di imputazione, che poi vi darò, che sono tratti proprio dalla requisitoria scritta. Allora il PM col vecchio codice doveva fare una requisitoria scritta che era una specie di sentenza gigantesca, dove poi il giudice istruttore decideva se far celebrare un processo o meno. Però sostanzialmente il processo era già lì, cioè il dibattimento era molto meno importante di oggi, perché molti si limitavano a confermare quanto dichiarato, era una sorta di controllo successivo all'attività istruttoria. Per cui una requisitoria di due volumi così. Questa è una requisitoria che scrive Spataro il 4 febbraio del 1982, quindi siamo in pieno di quegli anni, nei procedimenti penali riuniti, poi vi darò le riferimenti, Prima Linea, Comitato dei Comunisti Combattenti, pagina 816, volume, si legge. Primo capo di imputazione. Verso le ore 16 del 28/10/74, due giovani travisati armati facevano irruzione nella sede della CISNAL di Sesto San Giovanni, sita in via Risorgimento 75. Legavano ed imbavagliavano l'impiegato presente e si impossessavano dello schedario degli iscritti. Seguono le indicazioni di legge dei fatti imputati. Poi vado a prendermi invece il libro scritto da Enrico Galmozzi, che ai tempi è stato uno dei fondatori di Prima Linea, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama Figli dell'Officina, dove racconta il contesto e la genesi di questi episodi che vi ho letto così come scritti in maniera così arida. E dello stesso, solo che lui scrive: in quei mesi la lotta operaia verteva sulla questione degli straordinari, contro i quali, partendo dai picchetti operai che impedivano l'accesso nelle fabbriche maggiori, si passava a spazzolare, virgolette, le piccole fabbriche dove il lavoro continuava al termine dell'orario normale e al sabato mattina. L'obiettivo era quello di stabilire collegamenti stabili, di rompere l'isolamento delle situazioni, di costruire un riferimento territoriale fondato sulla circolazione della forza operaia. Sarà su questo terreno che in poco tempo questa pratica arriverà a costituirsi formalmente nelle ronde operaie. Alla fine di ottobre, eccoci, il gruppo decide di compiere la prima azione armata. Sarà l'irruzione all'interno della sede del sindacato fascista della CISNAL di Sesto, dalla quale saranno asportati archivi ed elenco iscritti e corrispondenza che proverà i legami del sindacato con le direzioni e la sua organizzazione dell'opera di Crumiraggio. È lo stesso fatto, In un caso è aridamente descritto come un'irruzione con lo spossessamento. Questa è la spiegazione politica, sociale, logica, scegliete voi tutte le parole, contestuale, di come viene fatta quell'azione. Secondo episodio. Verso le 11.30 del 18 marzo 75, scrive Spataro, dopo una manifestazione indetta da organismi sindacali, una quindicina di persone travisate ed armate di spranghe facevano irruzione nella sede della Scaini Accumulatori, devastandone gli uffici. Contemporaneamente, nella stessa giornata, un altro gruppo di persone a bordo di una Fiat 500 rubata lanciava attraverso le finestre alcune bottiglie incendiarie all'interno della sede della DC di Sesto San Giovanni. I due fatti venivano congiuntamente rivendicati con un unico volantino a sigla Potere Proletario Armato. Galmozzi. Una ronda composta da una cinquantina di manifestanti fa irruzione nello stabilimento Scaini, nella quale era avvenuto qualche giorno prima il licenziamento di due operai per motivi disciplinari. Interessante, scrive Galmozzi, sottolineare la partecipazione degli occupanti delle case Gescal, che erano delle case popolari, perché aiuta a comprendere il legame che intercorreva fra la lotta operaia e le lotte sociali sul territorio e nelle quali i protagonisti erano i medesimi. Sia l'occupazione delle case Gescal che quella negli stessi giorni di una ventina di appartamenti in via del Riccio nel quartiere Rondinella avevano come protagonisti famiglie di operai, principalmente della Breda siderurgica e della Magneti Marelli. L'ultimo che vi leggo è questo qua. Verso le 11.30 dell'11 aprile una decina di giovani armati da bastoni e spranghe di ferro facevano irruzione alla centrale SIP di via Marco Aurelio e dopo avere duramente percosso il guardiano danneggiavano seriamente apparecchiature e connessioni telefoniche strappando anche i fili del telefono di servizio. Galmozzi. Dal punto di vista politico l'azione si inserisce al centro delle diffuse pratiche di autoriduzione che si registrano in quel periodo e delle tematiche relative alla rappropriazione della ricchezza. Cioè in quegli anni c'erano per i poveri o proletari o come scegliete voi, c'era un detto. Perché solo i ricchi hanno il diritto ad usufruire di cinema, teatri e quell'altro? E quindi c'erano le autoriduzioni. E sembra incredibile, ma a Milano durante i concerti per un po' non vennero gli artisti stranieri perché pretendevano di entrare gratuitamente senza pagare anche i disagiati di periferia. Fuori dalla Scala fanno delle proteste contro la prima delle signore impellicciate, vanno nei supermercati e sono degli espropri proletari. E queste avvenivano tutti i giorni. I poveri non ci stanno più a rimanere poveri. Vengono chiesti sacrifici per la crisi del petrolio, le dicono ma perché solo noi? E ricchi no? Questi erano gli anni 70. Però avete visto come se io leggo il capo di imputazione sembrano trazioni di danneggiamento normali e invece cosa c'è dietro? È evidente, confrontando questi due testi, scritti con finalità ovviamente diverse, che l'elencazione dei fatti in maniera chiave giudiziaria non aiuta a capire quella storia, che ha comunque coinvolto per lunghi anni un notevole numero di cittadini. E come abbiamo visto prima, quei numeri. Così non si capirà mai. Qualcuno ha scritto che l'unico brigatista buono dopo quello morto doveva apparire come una figura ambigua, figlia di nessuno, etero diretta e soprattutto isolata dai movimenti di massa. Un'esperienza armata indubbiamente minoritaria e perdente, ma fortemente indicativa del livello di assenza di governo, delle contraddizioni sociali che l'avevano generata, è stata trasformata esclusivo problema di ordine sociale da collocare storicamente fuori da ogni dinamica politica comprensibile. Barbara Balzerani, Compagnia Luna, pubblicato nel 98 da Feltrinelli. Politici, poliziotti, magistrati e giornalisti hanno scritto quella nostra storia con caratteri di piombo, di sangue, di carcere, di disprezzo per cercare di far sparire qualsiasi immagine positiva di quel movimento sociale e politico di cui siamo stati protagonisti. Ma noi abbiamo vissuto quegli anni ben diversamente da come è stato ufficialmente raccontato. Ancora oggi in Italia l'opinione dominante è che gli ex militanti dei gruppi armati dovrebbero solo pentirsi amaramente e mantenere il silenzio fino alla fine dei loro giorni, prigionieri perpetui di un'immagine costruita dai vincitori. Non è concesso ricordare quegli anni nella loro complessità, con le tragedie, i lutti misfatti, ma anche con le gioie e le speranze e quanto di positivo si stava esprimendo allora. Come dimenticare lo spirito comunitario egalitario che ci guidava e che cercavamo di mettere in pratica nel quotidiano a partire da noi stessi? C'era una forza vitale enorme, tanto sul piano personale che su quello collettivo, che percorreva gli uomini, le donne, che partecipavano a quel movimento. Guardate che io sto leggendo queste cose, prima che qualcuno possa commentare in modo diverso, non perché sia, come dire, in qualche modo favorevole o meno, perché è giusto che la storia si sappia. Io sono figlio di un avvocato dello Stato, sono stato un carabiniere, probabilmente ai tempi sarei stato contrapposto a questi, ma non è che questo mi impedisce di capire com'è la storia e pregiudicarla. Io devo prendere atto di questo, di come si collocano certe storie. Non si era mai visto un movimento così forte e contagioso, fatto da sentimenti così forti e condivisi. Una consapevolezza che non c'era mai stata ci legava a tutti. Ognuno la completava con la sua particolare esperienza, con la sua unicità, con la sua singolarità. Gli appuntamenti che sono rimasti nella storia non li dava nessuno, ce li davamo tutti. È vero, questo lo scrive Tano D'Amico. Rossana Rossanda, una giornalista molto brava, ha scritto sul manifesto del 2 agosto 97 un qualcosa che a mio parere è importantissimo, che teniamo sempre presente quando affrontiamo quegli anni. La rilettura della storia 30 anni dopo, qui siamo a 50, non è una storia da chiudere soltanto con gli ormai non più giovani protagonisti di allora. È una storia che il paese deve chiudere con se stesso. Non c'entra il dolore delle famiglie, privato e insanabile, che non merita di essere usato per nascondere l'incapacità pubblica di leggere quello che è avvenuto. Tantomeno c'entra il diritto, che da tempo ha elaborato il delitto politico. C'entra uno Stato che era debole, è diventato guasto, non ha un'idea di sé sufficiente ad assumere un profilo storico e umano di qualche caratura. La dura Germania c'è riuscita, perché noi no. Tutto il resto è storia. Allora, un processo normale, ha detto il pubblico ministero Santoriello. A parte tutto quello che vi ho detto, che vi dimostra come se c'è l'unico aggettivo di tutto il vocabolario che non applicherei a questa storia è normale, perché ancora oggi, ripeto, mi colpisce leggere che migliaia e migliaia di ventenni lasciavano casa, famiglia e tutto per andare a rendersi clandestini, per cambiare le cose collettive, non per un'esigenza propria, non per aprirsi la piscina o per comprarsi la macchina. Io ho letto di un ragazzo che si chiamava Bruno, che si fa uccidere dai carabinieri in una manifestazione a Roma, nel quartiere Barbatella, perché sta sfilando a favore della popolazione dell'Angola. Ma voi vi immaginate oggi un ventenne che rischia la vita per andare in piazza a manifestare a favore dell'Angola? Credo che non lo faccia neanche per il vicino di casa, probabilmente. Quelli erano gli anni in cui crescono migliaia e migliaia di giovani, la maggior parte dei quali aveva come unica alternativa farsi 30 anni di galera o morire in un conflitto a fuoco. E tanto è poco normale questo processo, e qui mi perdonerà la procura, perché ho già presentato tutta una serie di eccezioni a questa Corte, su una deve ancora pronunciarsi, perché io voglio ancora capire come sia possibile revocare una sentenza che non c'è, tra le tante singolarità. Già questo, pubblico ministero, rende poco normale un processo dove viene revocata una sentenza che non si trova, perché è sparita con l'alluvione, e con la sentenza non si trovano neanche gli atti che hanno portato a quella prima assoluzione di Azzolini. Io quando ho studiato giurisprudenza avevo due principi. Il giudice naturale è che non si può processare due volte una persona. Questo processo è così poco normale che me li ha sballati tutte e due. Ne prendo atto e vado avanti. È tanto poco normale questo processo, pubblico ministero, come ho già scritto, ho depositato e ho detto, che il mio assistito di oltre 80 anni, per un fatto avvenuto 50 anni fa quando io andavo alle scuole medie, è stato sottoposto ad intercettazione 17 mesi, di cui 12 col Trojan. Trojan è quell'apparecchio incredibile fatto per le organizzazioni, come dire, più pericolose e attive, che ti consente di captare tutto quello che dici anche alla tua fidanzata piuttosto che al tuo amico dovunque ti muovi. 17 mesi, pubblico ministero, per sentirmi dire che è un processo normale. Ed è stato tenuto con dei giochini fantastici in corso d'indagine, non iscrivendo il suo nominativo per mesi e mesi, ma intercettandolo. Caspita, che processo normale! Nonostante avessero saputo che era già stato processato, cosa che noi abbiamo appreso solo quando hanno depositato gli atti, perché ho trovato un appunto negli atti della procura, che non so chi abbia scritto, dove qualche fenomeno, tra virgolette, dice: ti confermo che secondo me non occorre chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini trattandosi di procedimento contro ignoti. Quindi tengo per mesi il procedimento contro ignoti, pur avendo evidentemente individuato Azzolini, per poter chiedere di revocargli la prima sentenza senza dirglielo, perché fanno una prima volta, poi la ritirano, perché qualcuno, non so chi, dà questo popò di bel consiglio giuridico alla procura che viene applicato, tra l'altro. Complimenti. Tra l'altro, chiedo scusa, su queste famose intercettazioni, incredibile a distanza di 50 anni, se la racconti all'estero non ci credono, ma non importa, è emerso, come ha riconosciuto la stessa Corte, che ci sono 3 mesi, mi sembra, non so quanti, che sono state dichiarate inutilizzabili perché totalmente illegittime, come aveva già detto il GIP di Torino, perché nel momento in cui chiedo di riprocessare una persona, aspetto che il giudice mi autorizzi a farlo e poi riparto. Invece loro sono andati avanti bel belli a intercettarlo e poi portano le intercettazioni durante. La Corte ha detto che non sono utilizzabili, va benissimo, il problema è poi stato superato da azioni legali. Ma la cosa che mi ha colpito è stato che questo fatto, che io trovo gravissimo, perché il pubblico ministero rappresenta la legge, già l'avvocato che non la rispetta, secondo me, non merita nessun tipo di scusante, ma il pubblico ministero rappresenta la legge. Quindi se fa 3 mesi di intercettazioni illegittime, dovrebbe, non dico scusarsi, ma quantomeno far finta di niente, ci ho provato, è andata male, strategia processuale. E invece ho sentito più volte in quest'aula, anche in occasioni successive all'ordinanza di questa Corte, cercare di trovare un modo per reinserirle. Qualcuno addirittura, non mi ricordo chi, forse la parte civile, sostenendo che siccome Azzolini aveva confessato il fatto, non avrebbe avuto più interesse a quel... Ma vi rendete conto? Cioè si consacra un'attività illegittima di intercettazione col Troia, che è una cosa gravissima per un cittadino, e la si vuole comunque utilizzare attraverso altre strumentazioni giuridiche. Io sono allibito a sentire questa cosa, e sono allibito sempre a proposito del processo normale, come ho già detto, perché, ripeto, il rispetto della norma è fondamentale nel diritto, altrimenti non facciamo i processi, facciamo altro. Ricordatevi che, lo dico ai popolari, il diritto penale è l'apparecchio, il codice di procedura è il manuale d'uso. Non si può usare quell'apparecchio senza rispettare il manuale d'uso. Quindi 3 mesi di intercettazioni illegali non sono una bazzecola, sono una cosa di una gravità inaudita. Facciamo finta di niente e cancelliamole, ma non cerchiamo di tirarle fuori in ogni momento. E un'altra cosa che sinceramente mi ha sconcertato, e di cui ho già detto, sempre da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la legge, che sono i PM, è quanto si è cercato di fare con Savino, che siccome era uno di quelli che erano le famose intercettazioni illegali, perché questa è la parola, illegali, inutilizzabili è la sanzione processuale, ma significa che sono contrari alla legge, se non le utilizzi, no? È che a un certo punto, casualmente, Savino ha avuto il mio nome, mi conosceva, mi contatta per mostrarmi una citazione che riceve dalla procura di Torino, dove Savino viene citato come testimone. Questa è una cosa tecnica che i popolari forse non capiscono, ma ve la spiego. Tutti gli ex brigatisti vengono citati con l'assistenza dell'avvocato e con la facoltà di non rispondere, perché si considerano condannati per reati connessi a quello per cui si procede, quindi il codice prevede alcune garanzie, mentre il testimone invece viene convocato, non tanto senza il difensore che conta poco, ma con l'obbligo di dire la verità, e tu non puoi chiedere a uno che rischia di essere incriminato per fatti analoghi di dover dire la verità, se no sarebbe costringere uno ad autoconfessare. Principio banalissimo. E vedo convocare Savino come testimone. Me la manda lui, e dico tra secolo, perché, come dire, fanno i fenomeni che, come esperti del nucleo terrorismo e quell'altro, e racconta la storia, e non sanno che Savino era uno dei dirigenti delle BR, processato tra l'altro a Torino, quindi esattamente come tutti gli altri. Allora mi permetto di scrivere alla procura dicendo: scusate, ma arriva questo, ma evidentemente avete sbagliato, facciamo finta che si siano sbagliati in 3. E mi arriva la risposta che io ho prodotto: sostituto procuratore nazionale Daria De Martino, che era la terza che c'era, che mi risponde il 26 maggio con un'email: caro avvocato, decide l'ufficio quale veste giuridica attribuire alle persone convocate e che Savino è da ritenersi testimone. Dopodiché, evidentemente, forse danno un'occhiata al codice, si rendono conto che non potevano, lo citano come testimone assistito e l'interrogato non si fa. Questo è un processo normale, dove un procuratore della Repubblica risponde a un avvocato che gli fa presente che non sta applicando la legge, decide l'ufficio, chiedo scusa, che cacchio fare? E tu non ti permettere? Senza contare, perché anche questo va ricordato alla Corte, visto che qualcuno parla di processo normale, che non mi era mai capitato nella vita, devo dire la verità, in 40 anni di professione, di sentirmi chiamare da un PM per dirmi che un interrogatorio fissato dal mio assistito, di cui abbiamo già preso i biglietti, viene rinviato per ragioni di salute, e mi dispiace pure, dico, mi dispiace dottore, cerchi di guarire, per apprendere l'anno dopo che in realtà è stato rinviato perché era pervenuto l'esito della perizia sulla scrittura e quindi avevano deciso di cambiare strategia. Ma, dico, si chiama un avvocato per dire una balla al telefono. Io l'ho mai vista in vita mia. Sempre per dire il processo normale? Quindi non è un processo normale. E lasciamo perdere che ho dovuto chiedere alla Corte una legittimazione della mia professione con la vicenda ignobile di quel test a cui è stato fatto dire, oppure ha detto lui, che io sarei un subornatore perché avrei detto un test, immaginatevi un po', 40 anni di carriera, guardi che menta a favore del mio cliente. Ho dovuto chiedere una legittimazione al tribunale. Col permesso loro ho fatto anche il PM onorario. Ci tengo la mia, come dire, onestà e professionalità. Ma non importa, non è un processo normale, questo voglio che sappiate, tant'è vero che anche il comportamento della procura non è stato un comportamento normale. Arrivano, dopo tutto questo popò di istruttoria, a fare questo processo. Prima udienza si tiene con le questioni preliminari, e a che punto siamo con l'indagine eclatante fatta dalla Procura della Repubblica con tutti questi mezzi, con 17 mesi di intercettazioni, violazioni processuali una dietro l'altra e chi più ne ha più ne metta? Abbiamo un unico provvedimento di un giudice sul lavoro fatto dalla Procura, che è quello scritto il 17 luglio 2023 dal giudice ancora torinese, che respinge una seconda richiesta di misura cautelare, perché anche lì la Procura, grandi dichiarazioni, non ci interessa mettere in galera nessuno, ci basta la verità, ha chiesto due volte la carcerazione preventiva di un 83enne per un fatto di 51 anni fa. Pensate com'è normale questo processo? E il GIP gli dice, non posso arrestartelo, perché con tutto il tuo gran lavoro non ci sono neanche gli indizi, perché se l'unico indizio è quelle famose impronte su quella relazione, scrive il giudice, considerato che si tratta di un documento che veniva rinvenuto ben 6 mesi dopo i fatti presso l'abitazione di Renato Curcio, non pare di per sé solo sufficiente a delineare la gravità indiziaria, dovendo essere corroborato da ulteriori specifici e concreti riscontri che confermi. Pratica, manco è un indizio sufficiente, quindi immagina si trovi. La procura arriva con questi elementi a processo, questo sia chiaro, perché ho sentito svilire da qualche parte. Qualcuno ha detto che Azzolini, schiacciato dalle prove contrarie, avrebbe dovuto me. Questo era quello che aveva stabilito l'unico giudice che si era occupato di valutare il materiale della procura prima questo. Un processo che non andava da nessuna parte. Il processo di 51 anni dopo nasce ed è l'unica cosa che lo salva, perché altrimenti, ripeto, se c'è una cosa che ha un senso è la celerità della giustizia. Una giustizia che arriva 51 anni dopo, come hanno commentato tutti da destra a sinistra, è ridicola. Però un senso questo processo ce l'ha e va riconosciuto, e non è merito né di PM né di altri, va riconosciuto al figlio di D'Alfonso, che ha il diritto, e questo lo capisco, di sapere, attenzione però, non la verità sulla morte del padre, perché questa la si sa dal 75, cioè che il brigadiere D'Alfonso, giustamente premiato, sia caduto nell'adempimento di un dovere nel corso di un'operazione con le Brigate Rosse, questo fatto non c'era bisogno di nessun processo perché era chiaro e storico sin dall'inizio. Però comprendo l'esigenza di figlio di sapere il nome, l'identità dell'altro dei due che quel giorno si trovava alla Spiotta. Questa è l'unica ragione per cui è stato celebrato questo processo. Non si racconti che si vuole ricostruire la storia, perché la storia era chiara. Mancava il fuggitivo, infatti nasce da un libro che si intitola Mi pare così, dove peraltro prendevano lucciole per lanterne, come tutti quanti, perché ho spiegato in una memoria che sto processo si è celebrato 51 anni dopo. Io non so perché, è ragione il figlio di D'Alfonso a dolersene, ma non se la prenda con gli imputati né con altri, perché questi 51 anni anche a me lasciano molto perplesso, soprattutto perché, come ho ricostruito, io continuo a non comprendere come sia possibile che tre testimoni oculari, che erano gli unici presenti alla Sfiotta, abbiano palesemente fatto una descrizione fisica del Fuggiasco tale da non rendere mai possibile l'individuazione di Azzolini. Tant'è vero che lo stesso avvocato parte civile, Salvini, come me, non mi ricordo che trasmissione televisiva ancora, diceva non è possibile che sia Azzolini. Dico, se c'è una cosa che colpiva di Azzolini nel 74 rispetto agli altri, 85, era che era un lungagnone alto più di 1,80. Tutti gli altri erano piccoli. Poi, tutti i testimoni a dire 1,65, 1,70, non ne aveva 100, l'avete sentito anche voi che parla con un emiliano che sembra uscito ieri. Oh, può darsi che tutti abbiano preso un abbaglio, però ripeto, è molto strano, visto che poi qualcuno ci ha anche aggiunto che il generale Dalla Chiesa, una volta che ha visto come erano andate le cose, ha detto chiudiamola qua e lì finisce, perché così è andata. Tra l'altro poi tenete conto, Cazzolini lì era fuggito, forse per 2 anni non c'erano traccia, ma poi dal 76 la sua foto compare su tutti i giornali, dal 78 lo prendono alla base di Montenevoso, dove c'è il memoriale di Moro, credo che sia uno dei brigatisti più filmati e fotografati in tutte le visioni, in tutte le televisioni. Questi erano tutti vivi, ma qualcuno di loro che fosse andato a dire è quello lì, c'è stato? No! E io ancora voglio capire perché questo fatto, ma certamente questo è il motivo per cui il figlio di D'Alfonso ha dovuto aspettare 51 anni per arrivare a questo processo. E per sapere chi era il fuggitivo, diciamolo chiaro e tondo, è stato Azzolini a dare al figlio dell'appuntato ucciso quella soddisfazione che voleva giustamente avere, presentandosi qui al primo giorno dell'udienza, spiazzando me per primo. D'altronde è un ex brigatista di 83 anni, combattente, che si è fatto 80 anni di galera, secondo voi posso convincerlo a fare qualcosa? Io fino al giorno prima pensavo di fare un processo ed ero pronto ad affrontare il processo con tutte le questioni. Finché Azzolini mi ha detto il giorno prima, basta, visto che voglio fare questo processo, io sono l'unico vivo, vado a raccontare cosa è successo. E si è presentato qui. Ho sentito dotte disquisizioni da parte della Procura e forse anche della parte civile nel corso delle conclusioni, sostenendo giuridicamente che il concorso di Azzolini si configura anche se non è lui a sparare il colpo ad Alfonso, perché è palese che non è stato... Ma in 5 ore passa che Azzolini è venuto a rendere esame. Pensate, un brigatista che accetta di sottoporsi 5 ore all'esame del pubblico ministero. Cosa fantasmagorica. E nella sua dichiarazione di apertura, lo avete sentito dire una volta? Non sono io quello che ha sparato ad Alfonso, ma è stata la Cagol? Lui ha ricostruito come sono andate fatti nel memoriale, ma non ha mai fatto una proclamazione di innocenza davanti a voi. Quindi che cosa volete sostenere? Che Azzolini non si è assunto la responsabilità lealmente e spontaneamente della morte di D'Alfonso, rivolgendosi al quale gli ha detto espressamente «mi dispiace», perché quel giorno non doveva morire nessuno, non doveva morire D'Alfonso e non doveva morire Mara Cagol. Quindi non servono queste costruzioni giuridiche sul concorso del 110, perché Azzolini tutto ha detto, meno che non sono io quello che ha sparato il colpo. Non è nella persona di Azzolini, se avete capito che persona è. E veniamo al fatto. Direi che al di là di perizie e non perizie, prescindere che l'unico che l'ha visto è quello che è venuto a raccontarvelo, direi che abbiamo capito cosa è successo quel giorno. Una serie irripetibile di errori da una parte e dall'altra. Azzolini, dopo aver terminato il suo lavoro alla società di Reggio Emilia nel 64, decide, spinto come tanti altri giovani da quello, di voler anche lui partecipare a questo tentativo rivoluzionario verso le Brigate Rosse, e si presenta e gli viene detto però, aspetta, non è ancora il momento, abbiamo un'operazione importante, gli dice la Cagol, perché la prima persona subito che lo incontra è Margherita Cagol. Torna dopo, lui non sa cos'è, torna a Reggio Emilia e apprende dai giornali che l'operazione importante, alla faccia dell'operazione importante, è l'evasione di Curcio dal carcere di Casale. Okay. Che bravi che sono questi qui. Ancor più motivato, torna a questo punto a presentarsi dalla Cagola alla colonna di Torino, la quale gli dice, guarda, C'è una prima azione che puoi fare anche tu, sostanzialmente. Non occorre essere dei grandi esperti, perché un'azione veramente semplicissima. Si tratta di un'azione di autofinanziamento, per cui si tratta di sequestrare un industriale della zona, durerà un giorno o due giorni, ci prendiamo il riscatto, finisce tutto e arrivederci, grazie. E quindi Azzolini per la prima volta impatta operativamente con le Brigate Rosse, facendo questa cosa. Originariamente dovevano esserci lui e il Maraschi, che è un altro reclutato dalla zona di Lodi che avete conosciuto. Poi accade che il Maraschi si fa catturare e lì commette una prima imprudenza dichiarandosi prigioniero politico, per cui immediatamente fa capire agli uomini della Chiesa che in quella zona ci deve essere il sequestrato dalle Brigate Rosse. Ma fin lì, come dice Azzolini, la cosa non avrebbe dovuto precipitare. Invece accade che quella mattina, pare che sia il tenente Rocca, non mi ricordo chi, insomma, decide, nonostante sia già arrivato il nucleo operativo di Dalla Chiesa, o comunque sia in zona, che era pacificamente di sua competenza, perché sono questi che devono occuparsi di antiterrorismo, li hanno fatti apposta, una volta capito che il sequestro delle BR, credo che ormai fosse anche emerso con la richiesta di ricatto, decide di prendere un'iniziativa quella mattina, non avvisa il nucleo, raccatta da quello che si è ricostruito tre carabinieri, ma in punti anche diversi, perché poi quel giorno erano impegnati in una manifestazione, ho capito che roba, niente, mette insieme una pattuglia improvvisata e con la macchinetta si dirige alla ricerca finché arriva alla Cascina Spiotta. E anche lì, fin qui, ci può anche stare. I due che sono rimasti, nonostante l'arresto di Maraschi, la Mara si va a informare e gli dice, ma sì, per tenere un ostaggio per due giorni, fra un papà e un riscatto, basta anche due, inutile che mandi a rinforzi. E anche lì ci può stare. Quando arrivano davanti alla Spiotta, si accorgono che ci sono le macchine fumanti, che c'è qualcuno dentro, per cui è molto probabile che a quel punto l'ostaggio delle Brigate Rosse, che l'anno prima avevano sequestrato Sossi per 40 giorni, un magistrato, quindi non quattro idioti, fosse lì. E cosa fanno? Avvisano il nucleo della Chiesa? No. Chiamano per chiedere rinforzi ad altri della pattuglia con calma per circondare tutta quanta la casa e dire scendete a mani alzate, arrendetevi. No. Suoni il campanello. Ma non sai neanche quanti siano dentro, rischiando di mettere a repentaglio la vita dell'ostaggio, peraltro. Suona il campanello. Quelli dentro sentono suonare il campanello, perché? Perché nonostante quella cascina fosse stata scelta proprio perché aveva un finestrone al piano, primo piano, che consentiva dall'alto di vedere l'arrivo di qualsiasi autovettura o altro, perché c'era una salita partendo dalla strada, per cui se guardavi alla finestra sapevi prima chi stava arrivando e avresti visto benissimo l'arrivo della pattuglia e della polizia. Rocca suona il citofono e i due, non si capisce come, nessuno dei due stava guardando quella finestra. Per cui si verifica una cosa assolutamente sconcertante e imprevedibile, cioè di una pattuglia di carabinieri che arriva al luogo dove è custodito l'ostaggio, alla porta, senza che i due sequestratori, che erano lì apposta per sorvegliare l'ostaggio, arrivano altri, la vedano e vengano colti di sorpresa. Mara, ci sono i carabinieri. Non sapendo quelli dentro quanti sono i carabinieri fuori, non sapendo quelli fuori quanti sono i brigatisti dentro. Voi ditemi voi se una situazione del genere poteva essere anche solo previsto o prevedibile da Azzolini, da chiunque altro. Per cui due errori clamorosi pagati a un prezzo infame da entrambi i contendenti, con la morte di due persone da una parte e dall'altra, che evidentemente non avrebbero dovuto e non sarebbero morti senza questi due errori, provoca quella situazione di marasma che credo che poi sia durato lo spazio di 10-20 secondi, perché poi nel racconto tutto si diluisce, ma voi immaginatevi quella situazione pazzesca per cui quelli dentro si accorgono che ci sono sotto i carabinieri. Non sanno quanti sono, ne vedono due forse dalla finestra e dicono proviamo a scappare lasciando l'ostaggio. Anche questo conta nel senso che avrebbero potuto prendere l'ostaggio e farsi scudo per uscire, in modo che i carabinieri forse non gli avrebbero sparato addosso col rischio di colpire l'ostaggio. Invece non lo fanno, lasciano l'ostaggio e tentano di scappare perché ci sono le due macchine. Magari ci riusciamo, siamo due, siamo tre, rompiamo l'accerchiamento, nel senso che li infiliamo, prendiamo le due macchine e scappiamo. Quelli fuori non sanno quanti sono quelli dentro non sanno quanti sono quelli fuori, è lì l'errore clamoroso. Per cui è ovvio che nel momento in cui i due accennano ad uscire, comincia una sparatoria da una parte e dall'altra furibonda, durante la quale riescono miracolosamente a raggiungere due vetture che si scontrano tra di loro. Anche dici, ma prendine una. No, perché anche quello c'è una logica seguendo l'organizzazione rivoluzionaria politica. Ne prendo due perché così se fermano uno, quell'altro riesce a liberarsi. Se altrimenti prendiamo tutte e due la macchina, se ci prendono entrambi. Quindi altro errore clamoroso, si scontrano sul terreno accidentato, devono uscire a quel punto disarmati e succede quello che è successo. Qui io ho scritto, io non c'ero, non c'eravate neanche voi, come sono andate le cose non potremmo saperlo mai con certezza. Quello che è certo è che Azzolini sin dall'inizio ha raccontato e ribadito quello che lui ha visto succedere, e lui era l'unico che era presente, gli altri o non ci sono più o ha raccontato delle cose evidentemente non utili a chiarire. Sulla morte della Cagol, Azzolini gli ha raccontato che quando lui si è allontanato la Cagol era ancora viva. Da quello che ho prodotto nella memoria dalle varie ricostruzioni, credo che questo forse non venga più messo in discussione neanche da altre parti, è molto probabile che sia accaduto questo. Che in quel momento, ripeto, di guerra, perché ripeto, non sono Bonnie e Clyde che vanno a fare una rapina o un omicidio normale, ma siamo in piena guerra, ci sta. Non dovrebbe, ma ci sta. Non è così impossibile. Certo che anche agli occhi dei suoi compagni e del marito soprattutto, che oggi è clamorosamente imputato, ma non tocca a me parlarne, quasi fosse un oxoricida, chiusa parentesi, sarebbe stato più semplice per Azzolini dire una cosa diversa, e cioè che mentre scappavano entrambi la Mara è stata colpita e lui è riuscito a scappare, perché non c'è dubbio che ne sarebbe uscito meglio. Perché se no, comunque, tu l'hai lasciata lì, con le mani alzate e sei scappato, e lei l'hanno uccisa. E perché l'hai lasciata lì? Forse se rimanevi accanto a lei, non ne giustiziavano due contemporaneamente, non lo sappiamo. Però diciamo che se tu scappi e lei resta lì, non esci tanto bene. Sarebbe convenuto ad Azzolini dire, siamo scappati insieme e lei è stata colpita. Ma come avete capito, Azzolini ha tanti difetti, è stato un ex brigatista, lo dice, gli ha raccontato le ragioni, si è fatto 30 anni di galera per questo, però se c'è una cosa che non è capace di fare è proprio di mentire, e non c'è poco da fare anche per me, cioè, lui decide quando venire e quando dire, decide di fare così, e lui racconta quello che è successo e l'ha scritto quello che è successo. Azzolini mi ha consegnato uno scritto che credo sia giusto che io vi dia, perché in fondo eravate voi destinatari di questo scritto, non certo io, e che vi leggo. Alla verità si chiama. Te lo dovevo, lo so, ad entrambi ci cadde addosso l'impensabile. Tu ne sentisti il peso di un evento improvviso che non doveva finire così. Sento provenire colpi dalla porta, ripetuti, guardo fuori, rimango impietrito. Mara, Mara, ci sono i carabinieri. Cosa? Com'è impossibile? Ma da dove? La serenità si è infranta in quell'attimo di realtà che inaspettata ci è arrivata addosso. Adesso, ritornando a quel momento di 51 anni fa, per me è un fatto umano che non posso dimenticare e mi unisce allo stesso triste pensiero di ciò che avvenne quel giorno con la morte non voluta di una persona, Giovanni D'Alfonso, uomo, vittima coraggiosa nell'inseguire il suo dovere. Ad egli, solo lui, il mio dovuto rispetto. Mi dispiace. Per te, compagna Mara, il mio saluto, che non sarà l'ultimo. Ciao donna, rivoluzionaria comunista. Te lo dovevo, Lauro Azzolini. Poi lo darò la corte. E adesso si tratta di tirare le fila. Ovviamente, ripeto, io avrei voluto fare questo processo da avvocato, Azzolini mi ha fregato, tra virgolette, perché, che posso dire, è venuto a confessare il fatto, presto fatto, però un compito ce l'ho, visto che mi si chiede di fare l'avvocato in una storia che mi ero sempre augurato di continuare a seguire in altre sedi più appropriate, e cioè dobbiamo trovare una conclusione e una soluzione. Dice il pubblico ministero e qualcun altro dice, ma l'ergastolo non si prescrive, gli omicidi non si prescrivono. Guardate che anche questa è un'affermazione che non è vera. E qui mi rivolgo ai giuristi. Il nostro codice di procedura è stato scritto bene, sia quello del 30 che quello dopo. Secondo me è meglio ancora il primo, ma non è la mia valutazione. E anche quello penale. In realtà è pieno di tempi serrati o indicati. Cioè, non è un libro aperto dove tutto può succedere, ma non parlo solo della prescrizione. Voi troverete un numero incredibile di termini previsti dal legislatore per far sì che il processo sia il più possibile vicino al fatto per il quale viene celebrato il processo. Cioè, capiranno anche loro che un processo 51 anni dopo, ripeto, l'unico senso che poteva avere è quello che vi ha dato Azzolini, di dire che era lui quello che era fuggito dalla spiotta. Ma per il resto, e tenete conto anche l'altro piccolo problema, al di là dei tempi stabiliti rigorosamente dal nostro codice, ce n'è anche uno che addirittura è costituzionale e che riguarda la funzione della pena. Cioè, i processi penali, purtroppo, si devono concludere. Infatti ero curioso di sentire i PM continuare, noi non vogliamo allargare, vogliamo allargare, dico, capito, ma se fa un processo dovrei concludere in qualche modo. E ho sentito la conclusione, ergastolo addirittura. E beh, la nostra Costituzione, che è ancora più importante del codice, prevede che la pena, questo forse non tutti lo sanno, soprattutto in quest'epoca dove 20 anni sono sempre pochi, gli ergastoli sono sempre pochi, perché c'è una voglia di forca impressionante dovuta ad un disagio sociale, evidentemente, anche un po' di ignoranza. In realtà la nostra bella Costituzione che festeggiamo tutte le volte, che per fortuna ogni tanto difendiamo anche in referendum, che io non condivido a differenza dei miei colleghi, e quindi ben venga quel bel no, prevede che la pena ha una duplice funzione, come in tutti i paesi civili è giusto che sia. Quasi tutti hanno abolito l'ergastolo, peraltro, aperta e chiusa parentesi, ma non importa. Una è certamente retributiva, nel senso che è giusto che lo Stato, la collettività, sanzioni il soggetto deviante per il male che ha procurato. Ma non è l'unica funzione, ne ha due, altrettanto valide da un punto di vista costituzionale, signori giudici. Pari grado, non è che una prevale sull'altra. E cioè che la pena deve tendere al recupero sociale del deviante. Cioè, uno Stato forte, evidentemente, non seppellisce come se fosse un rifiuto il deviante, ma si adopera, perché quello è il suo mestiere, per recuperare il deviante alla società al termine della punizione di quella che è la parte afflittiva. Allora io mi domando, a distanza di 51 anni dal fatto, qualsiasi sia la pena che voi riterrete di irrogare ai tre soggetti, ma davvero potete sostenere che questa pena potrà assolvere a quella seconda funzione costituzionale prevista e scritta dai padri costituenti di reinserire degli 83enni, ormai già belle che inseriti, che hanno scontato, nel caso del mio sentito, più di 30 anni di pena, dal giorno in cui questa sentenza diventerà definitiva e quindi almeno altri 3-4 anni? Perché è questo che voi dovete domandare. Perché mi va bene tutto, pubblico ministero, che tra l'altro si smarca un po' affidando loro quella conclusione che ho letto Poi si trovano dei modi, se ho ben capito, chiedo l'ergastolo, ma poi si trovano dei modi per scontare che la Corte troverà. Per carità, ognuno si comporta come meglio crede. Voi a questo punto però ci avete questo problema. E allora cosa facciamo? Bella domanda. Parlo per il mio, evidentemente, che essendo reo confesso, certamente non posso chiedervi di assolverlo. Non lo vorrebbe neanche Azzolini. È venuto apposta per dire cosa è successo. Quindi sarebbe il primo che si arrabbierebbe. Potrei cavarmela dicendo, vabbè, c'ha 4 ergastoli, ce li avete allegati per il principio della continuazione, perché sul fatto che si inserisca all'interno della militanza delle Brigate Rosse, credo che per quanto veda normale il processo, neanche il dottore su questo credo di spiegarglielo. E quindi gli applicate una finta continuazione inutile, perché comunque sarebbe una pena da applicare in continuazione con un ergastolo, non capisco che effetto possa avere. Oppure ritenete, come credo sia doveroso, che questo processo è servito a dare ad Alfonso il nome, dopodiché però non si poteva riprocessare un'altra persona senza trovare la sentenza che l'aveva prosciolto, o potete decidere voi. Però una cosa è bene chiarirla subito. La differenza fra la giustizia e la vendetta credo che sia molto semplice, perché la vendetta si dice che è un piatto che si consuma lento, la giustizia invece deve essere celere. Una condanna 51 anni dopo il fatto non è celere, quindi non è giustizia e quindi assomiglia molto di più alla vendetta. C'è una soluzione giuridica, a mio parere, che vi può togliere le castagne dal fuoco, ammesso che le riteniate tale. Secondo me lo sono, ma poi giustamente i giudici decideranno liberamente e se la sentenza non verrà condivisa, io sono abituato che si impugnano e non si criticano. Io credo che sia applicabile la prescrizione ad Azzolini, proprio perché nelle stesse richieste della Procura è stata resa inoperativa in senso pratico quella aggravante che era l'unica contestata nel capo di imputazione che faceva rientrare il fatto per cui è processo in quelli puniti dall'ergastolo e come tale imprescrittibile. Cioè, astrattamente, la configurazione di quell'aggravante, quella di aver commesso il fatto per occultare un altro, che tra l'altro anche quella, per carità, cioè delle centinaia di azioni imputate alle BR è la prima volta che viene contestata, ma non importa, chiaro che uno fugge, cioè nel momento in cui le carabinieri fugge, ma da lì l'aggravante del nesso teologico era molto tirata, ma non importa. Ma comunque in ogni caso, essendo operativa, può essere secondo me bilanciata, soprattutto dichiarando prevalenti le attenuanti, perché Azzolini, ripeto, ha risolto il processo, se non c'era lui eravamo qui a raccontarci la rava la fava a tutti quanti. Per cui, in quel caso, non essendo operativa in pratica, credo che sia ampiamente superabile. E la cosa che voglio dire ai popolari, perché quando si parla di termini tecnici, giustamente anche loro non sanno molto spesso questo nostro gergale d'avvocato, che spero oggi di aver usato il meno possibile, anche se purtroppo, facendo questo mestiere da quasi 40 anni, temo di essere stato un po' vocato, però ho cercato di sforzarmi nei limiti del possibile per cercare di interagire con voi. La prescrizione è una forma di fare giustizia, non è un'impunità. Questo deve essere ben chiaro, perché si prescrive solo un reato commesso, contrariamente a quello che sostenevano quei buon temponi delle reti Mediaset ai tempi quando c'erano i processi a Berlusconi. Ah, è stato prescritto, quindi non ha commesso il fatto. No, se è stato prescritto vuol dire che il fatto lo ha commesso, perché tu prescrivi solo un delitto commesso, se no lo assolvi. Quindi ricordatevi che la soluzione più giusta per dare un senso a questo processo, di cui vi ringrazio dell'attenzione e anche della cura con cui è stato svolto, a conferma che è il giudice naturale che deve occuparsi dei processi dove succedono, quindi meno male che a un certo punto siamo arrivati nella sede di Alessandria, anche se tardivamente, credo che non si faccia giustizia se 51 anni dopo voi darete delle pene detentive, o mi riferisco al mio, perché Azzolini ha già scontato ampiamente la sua pena, quindi non è un impunito. Ha già scontato la sua militanza nelle Brigate Rosse, vi ha raccontato per cosa è stata determinata e va collocata in un periodo storico ben preciso. Quindi una pena oggi non avrebbe alcun senso e non l'avrebbe neanche per la parte civile, perché la parte civile giustamente voleva sapere chi era la persona che è scappata quel giorno in cui hanno ucciso suo padre, e Azzolini gliel'ha detto. Non credo che per il figlio di D'Alfonso possa essere un ristoro sapere che un 83enne viene condannato ad una pena detentiva per un fatto di 51 anni prima. Però così voi date un senso a questo processo. E allora anche a me fa piacere averlo fatto, se questo processo serve a rimpattare in qualche modo la storia di una vicenda che, contrariamente a quello che pensa e dice il pubblico ministero, ha tutti gli aggettivi possibili, tranne che quello utilizzato di normale. Per cui le mie conclusioni sono, in principalità, per un discorso di carattere meramente procedurale, dichiarassi non dovessi procedere perché non si può, perché il processo è stato iniziato a seguito di un'ordinanza di com'è che si chiama quell'istituto che cancella la sentenza prima, mi ricordo più quella che non poteva essere fatta in assenza dell'oggetto su cui doveva vertere la decisione, quindi non puoi revocare un qualcosa che non leggi, e quindi conseguentemente quell'ordinanza che ha consentito di riaprire le indagini dopo la revoca della precedente sentenza, e se non la trova la procura non è colpa nostra, ma certamente a mio parere non si poteva procedere. Ma questa è una questione procedurale che, devo dire la verità, la devo fare per prima, perché è giusto farla, perché ritengo che sia una cosa comunque priva di precedenti e non credo che trovino sentenze che lo confermino. Però mi piace meno. Quella che mi piace di più è una sentenza che dichiari prescritta la pena da scontare al deviante 51 anni dopo, nel riconoscimento della sua responsabilità del fatto per cui è processo. Quindi è questo il significato che vorrei che questo processo concludesse. Ovviamente in estremo subordine, visto che il PM, che pur dovrebbe essere il rappresentante della legge, non la chiede, c'è poco da chiedere o non chiedere, è prevista per legge la continuazione, quindi applichi la Corte, evidentemente, se ritiene un aumento sui più ergastoli per il suo tempo d'Azzolini. Ma ripeto, la soluzione più giusta, secondo me, sarebbe quella di dichiarare prescritto il reato commesso da Azzolini all'interno di quel contesto che vi ho raccontato. Grazie, vi do lo scritto di Azzolini e comunque, visto che ne ho fatto riferimento, anche a questi appunti, come dire, un po' disordinati ma sono numerati le pagine, non fosse altro per le citazioni che ho letto durante, gran parte delle quali peraltro le trovate nella memoria già depositata. Grazie.
Allora, per le conclusioni, per il verbale. Allora, prima di tutto partiamo con l'avvocato Steccanella, produce nota manoscritta, quindi ci mettiamo lì, bravissimo, senza cancellare.
In realtà è dattilo scritta, Presidente, non è proprio manoscritta, però, perché l'ha scritta col computer. Ah. Però se attesta gliela do io, che me l'ha data mio assistito. Se vuole c'ho anche l'email di invio, ma credo che si fiderà, non pensa che mando una.
L'articolo 237 fa riferimento ai documenti provenienti dall'imputato e...
Se vuole l'autentico io, questo può farlo come difensore, mi assumo la responsabilità.
Allora, quindi l'avvocato Steccanella produce nota pervenuta a mezzo posta elettronica dal suo assistito, di cui attesta l'autenticità. Punto a capo. La Corte ne dispone l'acquisizione ai sensi dell'articolo 237 CPT.
Le foto ve le ho già date e adesso vi do.
Le fotografie sono quelle che ha distribuito prima, parliamo del funerale di Bologna.
Assolutamente, esattamente, a Zaroni, Barbara Zaroni, Bologna 1970.
E quello l'avevamo già messo verbale? Avevamo già messo verbale che l'avvocato Steccanella aveva prodotto queste fotografie? Sì, e adesso ci dà anche delle note, chiamiamole note d'udienza, perché quello...
sono gli appunti che ho utilizzato per la discussione, però siccome riporta alcune cose di citazione...
Aveva già depositato una memoria, teoricamente 121, queste sono note d'udienza.
Sì, chiamiamole così. Poi, siccome ho fatto riferimento anche a questi, produco anche questi per quel che vale, perché sono gli atti a cui ho fatto riferimento d'indagine che è stato depositato.
Quelli forse li aveva già depositati relativi alla citazione,
sì,
con la veste
però,
di...
Però siccome ne ho parlato di citazione, visto che ne ho parlato mi sembra corretto darli, poi giustamente la curta ne faccio uso per il
mio. Poi, al limite ne avremo una copia in più.
Sicuramente l'avrete una copia in più, però pazienza.
Deposita altresì... la documentazione citata nel corso della discussione. Ok, punto a capo. Rastelli, la norma è 237, non 537. Perfetto. E adesso passiamo alla verbalizzazione delle conclusioni. Perfetto. Allora, in via principale non doversi procedere poiché... l'azione penale non poteva essere esercitata essendo già stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere dal giudice istruttore di Alessandria.
Per il medesimo fatto,
sì. In subordine, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, virgola, pronunciarsi sentenza ai sensi dell'articolo 531 per estinzione del reato. Per prescrizione. Punto a capo. In ulteriore subordine, ritenere lo stesso unificato dal vincolo della continuazione. Con quelli dei quali l'imputato è già stato dichiarato responsabile a causa della sua militanza nelle DR. Ok, e queste sono le conclusioni per quanto riguarda la difesa Azzolini. Poi, quando riesce, corregge tutti i vari refusi che sono venuti fuori. Però le richieste sono queste. Dette queste cose, mozione d'ordine. Sono le 12:20, passiamo alla discussione, cioè proseguiamo con la discussione, ma non è una cosa che normalmente mi piace, ma prima di prendere una decisione mi confronto, cioè non mi piace interrompere a metà la discussione perché sia per chi l'ascolta sia per chi la deve fare diventa difficile. Come vogliamo fare? Vedo che si è appostato l'avvocato Burani. Sì, quanto le serve per discutere?
Ma non molto, non molto. Una mezz'oretta poco più.
Allora sì, certo.
Perché tanto richiamerò gran parte, semplicemente mi dovrò richiamare tante cose.
Dette. Niente, basta, fine del discorso, parola all'avvocato Burani.
Io le devo chiedere di poter star seduto perché non riesco a leggere per la cataratta.
L'importante è che parli al microfono.
Sì,
quindi
no, questo sì.
Si metta pure comodo, rimane allora, seduto.
Non so se si sente così, sì.
Grazie.
Allora, grazie a voi. Allora, io partirò da alcune considerazioni che ho fatto. Farò anche alcune considerazioni brevi di inquadramento della situazione perché sono necessarie anche per la mia difesa, ma le farò alla fine per non annoiarvi, per non assommarle tutta. Io parto sostanzialmente da questo, ho fatto due righe di appunti, anche una nota che è anche stata depositata, la memoria è stata anche depositata, che sostanzialmente dice questo. Allora, non la leggerò, ma seguirò uno schema. Questo processo trae, come sappiamo, le origini da un esposto relativo ai fatti di Arzello di Melazzo del 5-6 del 75, quindi, come si è detto, i 51 anni fa. Già questo, è vero che per ricostruire delle verità storiche è sempre giusto farle quando è possibile, qui c'è un'implicazione diversa, perché la verità storica va bene anche noi e trarrò le stesse conclusioni del collega in relazione alla prescrizione, qualora non fosse accolta mia istanza in via principale di assoluzione del mio difeso. L'ho anticipato per spiegare perché farò questo. Allora, partirò dal, e dovrò dire anche una, trattare anche un attimo una cosa in più perché è stato, devo fare, proprio perché difendo Renato Curcio, dovrò dare anche spazio alle cose che ha chiesto più volte quando è stato sentito ai pubblici ministeri, cioè rispetto alla sua estraneità a questo fatto che gli viene contestato. Ma partirò proprio da questo come discorso. Quindi, e su questo dico una cosa molto semplice, mi sembra che è complessa come implicazioni. Nella ricostruzione dei fatti, noi possiamo vedere che le cose certe che abbiamo, che le due persone che hanno partecipato, che sappiamo hanno partecipato, tre, se coinvolgiamo anche Maraschi, che ha avuto un ruolo differente ed è stato catturato prima, hanno avuto un ruolo in questa vicenda. Di Curcio, ruoli in questa vicenda non ne abbiamo, ne abbiamo soltanto uno che è stato, direi con tutto il rispetto per il lavoro della pubblica accusa, riproposte in tutte le salse da tutti i punti di vista proprio su questo discorso che Renato Curcio sarebbe stato, forse anche stato, chissà, un dirigente apicale delle Brigate Rosse. Però non ricordiamoci mai due cose essenziali. Uno, gli anni di cui parliamo, perché gli anni nei quali si comincia a parlare di un'organizzazione, negli atti che ci sono si dà quasi per scontato che ci fosse già una direzione strategica nel 74 o nel 75. Qui stiamo parlando quindi di un periodo in cui non era formalizzato in nessun modo, anche perché quelli che poi venivano ritenuti responsabili, uno dei dirigenti, ad esempio Alberto Franceschini, era in carcere da tempo e quindi non poteva esserci. Quindi è una formulazione accusatoria tutto sommato abbastanza generica e abbastanza anche, come dire, non adeguata a sostenere poi l'accusa le conclusioni che vengono prese. Quindi questo primo discorso viene proposta con una domanda, una cosa che leggiamo negli atti. Si legge negli atti che furono Cagol, Margherita, deceduta durante il conflitto a fuoco, e Maraschi Massimo, arrestati quasi nell'immediatezza del sequestro, a organizzare e gestire questa cosa qua. E viene chiesto nel 75, come risposta a questa domanda, mentre si debatte la colonna romana, sequestrate in Piemonte Vittorio Emanuele Gancia, il primo sequestro che fate per denaro? Sì, perché viene detto questo? Ma viene detto nel libro, quindi in modo impersonale, riferito all'organizzazione onorata qui. Perché ha importanza questo? Perché qui introduce un tema molto importante per il seguito anche della discussione. Il Renato Curcio, del quale si dice che ha detto tante cose anche non vere, aggiunge: se ne occupa la colonna di Torino e l'operazione diretta da Margherita. Questo è un elemento centrale che dovrebbe risolvere nel senso dell'accoglimento della mia richiesta di assoluzione nei confronti del Renato Curzio, perché se è vero tutto quello che è stato detto all'infinito su questo tipo di situazioni e di organizzazioni, Renato Curzio non faceva nemmeno parte, poi dirò perché, della colonna di Torino, perché al più era appoggiato a quella di Milano. Quindi questo farebbe già cadere la responsabilità sua, visto che non abbiamo un ruolo preciso di qualche genere nell'organizzazione, quindi nell'esecuzione, eccetera, organizzazione del sequestro e tutto il resto. Quindi colonna, e questo è un punto centrale sul quale ha spiegato varie volte quando è stato sentito, di questa colonna perché ha una spiegazione che, oltre che essere fatta da una persona che non aveva nessuna necessità o nessuna difficoltà a dire fosse la colonna di Torino, quella di Milano, quella nella quale operava, ha detto ancora più precisamente che in realtà non era in nessuna colonna, ed è intuitivo, lo capisce chiunque, perché quando è stato liberato dal carcere, dalla moglie, dal carcere di Casale Monferrato, lo ha detto lui, è stato nascosto per un po' di tempo, mi pare parli un paio di mesi, nascosto e isolato ad Alassio, dove c'era una casa dove era ospitato. Ma ci sta tutto, lo intuisce chiunque, cioè una persona come lui. Io ho 73 anni, quindi in quegli anni leggevo già i giornali, vedevo, cioè, la foto di Renato Curzio era non solo su tutti i giornali, eccetera, era sulle macchine di tutte le pattuglie di polizia e carabinieri che giravano per l'Italia. Quindi questa logica qua esclude già che questa affermazione basilare per la pubblica accusa, per collocare Curzio in un certo ruolo e attribuirgli certe responsabilità, che Curzio potesse essere parte di questa, ma non solo, non era di nessuna colonna, sicuramente non poteva far parte nemmeno di una direzione strategica che per definizione, o di un esecutivo, chiamatelo come volete, che per definizione ha necessità di essere contattabile. Allora non c'erano i telefonini con i quali si poteva contattare una persona che era a 200 chilometri. Quindi questo è un dato di fatto storico, un dato oggettivo. Quindi Renato Curzio è stato cucito addosso sotto questo profilo, senza togliere nulla del fatto che fosse una personalità importante nell'ambito di quell'idea politica, ma di quell'organizzazione non poteva avere nessun ruolo per quei mesi, per quel periodo, proprio perché sarebbe stata una cosa assolutamente contraria a ognuno dei principi che le Brigate Rosse, come qualsiasi organizzazione clandestina o più o meno tale, poteva adottare. Quindi questa è già una prima osservazione. Perché? Beh, l'ho detto prima, lo ricollego, era stato liberato dal carcere di Casale Monferrato da un gruppo di brigatisti il 18 febbraio del 73, e quindi era in questa condizione. Poi, quando si legge nella memoria che lui ha della procura, si parla di una telefonata tra Margherita Cagoli verso l'organizzazione delle persone di Curzio con la connessa funzione di raccordo operativo per la fase successiva dell'operazione. Come si fa a dire che aveva questo ruolo, ha avuto questa funzione? Ammesso e non concesso che si potessero ricostruire delle telefonate, perché non c'erano i telefonini intercettabili o altro, si sa perché è stato detto che andava in paese, eccetera, però questo in realtà non prova nulla neanche da questo punto di vista, e quindi non si può dire, ma addirittura uno potrebbe anche evocare la circostanza più normale di tutte, erano comunque moglie e marito. Chi deve dire che per forza Renato Curzio telefonasse a lei per darle indicazioni o per avere notizie di questa? Lui ha dichiarato, lo leggete, ho prodotto quelle sue i verbali dei suoi interrogatori, ha spiegato anche come funzionavano le cose, come faceva, eccetera. Quindi anche questo è un punto, secondo me, dirimente da un certo punto di vista. Cioè, dirimente per che cosa? Noi qui siamo qui a parlare di Curzio perché si dice il presupposto è, nella sua posizione di capo, membro della direzione strategica dell'esecutivo, poi dirò qualche cosa anche su questo, delle Brigate Rosse, ha partecipato, non poteva non sapere. Io faccio anche soltanto un'osservazione, stiamo parlando del 74, di quegli anni, 72, 71, 72, quei termini erano termini che si acquisivano. Io vengo da Reggio Emilia, la gente che militava nell'organizzazione sista di cui fa parte erano esecutivo, erano linguaggi propri di non c'era bisogno di un titolo per dire quel signore fa parte dell'esecutivo, sapere chi lo aveva eletto. Era un modo comune per dirlo. In questo caso la procura nelle sue formulazioni accusatorie ha usato a dismisura, ha usato in modo credo anche strumentale, senza dubitare della correttezza personale delle cose, strumentale in termini di obiettivo questi termini qua più volte ha parlato, sono stati citati, ne ho recuperati a decine, e l'esecutivo si dice nel comunicato che parla della morte di Mara Kagol, e si dice era membro dell'esecutivo, ma cosa poteva, cioè voglio dire, membro dell'esecutivo possiamo attribuire a quella definizione un ruolo fattuale, cioè dire in realtà c'era questo esecutivo di cui Renato Curcio faceva parte, perché di lui stiamo parlando perché Mara Kagol è morto? Io credo proprio di no, avrebbe dovuto dire forse tante altre cose, però definire in altri modi il ruolo di Mara Kagol, ma questo non può essere sicuramente quello che invece per l'uso che invece ha fatto più volte, l'uso ovviamente in termini giuridici della procura, che più volte ha sottolineato questo ruolo dell'esecutivo. Mi ero perfino segnato quante volte l'ho sentito dire nel corso delle udienze che ci sono state. Ancora, allora, vengono contestate sempre dalla procura tante delle cose che sono state riferite da Curcio in quella sede, tante nelle agenzie processuali, dicendo che in realtà c'è questo libro a viso aperto che Renato Curcio ha scritto insieme a Scialoia, che a quello dobbiamo fare riferimento come a un, come dire, un riferimento obiettivo storico e quindi anche giuridico per attribuire delle responsabilità. Credo che non lo si possa dire, non lo si possa dire in nessun modo. È un libro che ha avuto una diffusione, un libro che è stato scritto in un momento in cui c'era un elevato interesse per quella vicenda, ripeto, storica, nel senso di cui sto dicendo, per storica nel suo complesso, della quale si stava parlando, e quindi era abbastanza normale che di questo si parlasse. La pubblica accusa invece ha sostenuto che sarebbe più addirittura l'ho trascritto, più credibile versione contenuta nel libro rispetto a quanto dichiarato da Curcio in sede di interrogatorio. Ma voglio dire, un libro ha una funzione. Ha scritto questo libro in carcere, nei colloqui con Scialoia. Non credo che si siano posti il problema di avere un dizionario per vedere se la hanno usato un linguaggio che fosse accessibile alle persone che avrebbero letto quel libro. Quindi, ancora una volta, l'uso, questa attribuzione, questa riproposizione di un ruolo, come dire, tale che poi implicava o avrebbe implicato una responsabilità anche giuridica, mi sembra, strumentale, ma non, senza dare un'accezione negativa al termine, cioè uno strumento per sostenere un'argomentazione giuridica che è stata fatta in questo senso. Poi ancora, io mi sono andato a vedere una serie di cose, ve le risparmio perché dovrei parlare due ore, ho letto un po' tutti negli atti che abbiamo, una serie di datazioni nelle spiegazioni delle vicende che ci sono, che parlano in particolare di questi anni, 74, 75, eccetera. E questi portano sempre, su questo poi chiuderò perché sono breve, portano sempre a un uso. Renato Curcio emergeva come tale, era considerato, aveva questa funzione come un dirigente apicale delle Brigate Rosse. E questa è poi la condizione, l'ho detto e lo ripeto, per poi sostenere la richiesta, per sostenere l'accusa e la richiesta di condanna conseguente. Quindi anche sotto questo profilo credo che è una specie di ripetizione, ma voglio sottolinearla bene questa vicenda qua, questa raffigurazione, questa presentazione di un soggetto che era Renato Curcio come, tutto sommato, come la persona dalla quale doveva passare qualsiasi decisione, lui e qualcun altro forse, ma a lui sicuramente qualsiasi decisione venisse presa in quei tempi. E ha spiegato anche, sempre lui, nel suo libro, che dopo essere rimasto nascosto per circa un mese ho discusso con gli altri la risistemazione delle colonne. Ma con gli altri con chi? Ma non ha certo fatto, ha detto che è stato dei mesi, è stato nascosto, nessuno poteva avvicinarlo, la sua foto era su tutte le auto della polizia e è stata data questa discussione, che era una discussione politica che è stata fatta forse nell'organizzazione, non lo sappiamo, ha discusso con gli altri, probabilmente con Mara, con sua moglie, quando, o con qualcun altro nella casa in cui abitava, ma senza avere e senza che gli si possa attribuire quel ruolo che l'ho voluto citare, perché poi si sarebbe potuto dire ma hai evitato di affrontare un problema. No, il concetto era questo, era una persona, era un membro di questa organizzazione che in quel momento non aveva e non poteva avere funzioni organizzative, funzioni, come dire, dirigenziali soprattutto. Era una persona che era nascosta proprio perché era stato liberato dal carcere, era stato fatto evadere da un carcere. I pubblici ministeri scrivono a un certo punto che un'operazione della portata, complessità e della risonanza, quella del 4-5 giugno 75, non poteva non essere decisa né eseguita nell'esclusivo ambito decisionale di una colonna e della direzione di colonna, di questa colonna. Le colonne in quel momento erano due, no? E quindi la direzione strategica di questo coordinamento di queste direzioni di colonna. Anche questa è un'affermazione, è un'affermazione praticamente fatta così, ma senza motivarla in nessun modo, perché vuol dire non tenere nella dovuta considerazione quella che era la vicenda di quegli anni, di quell'organizzazione. E quindi, voglio dire, è stata fatta un'operazione più volte in questo processo, in questo senso, per questa motivazione, per cucire addosso a Renato Curcio un ruolo che non poteva aver avuto, perché la struttura di un'organizzazione era diversa e quindi non l'ha avuta, perché la vicenda e le cose che vi ho detto prima, ma ce ne sono mille altre che avete sentito in quest'aula raccontate delle indagini eccetera, non poteva che essere così. A pagina 98 della memoria i pubblici ministeri arrivano ad affermare che vi è stato un collegamento tra il gruppo multicolonne che operò nella zona di Curcio il 18 febbraio e il comando che dopo poco tempo, il 4 giugno, avrebbe poi proceduto invece al sequestro. Ma come fanno a dirlo? Come fanno a dire, come si fa a sostenere che c'è stato un collegamento definito proprio in questo modo qua, è un collegamento tra il gruppo multicolonne. C'erano due colonne, a quell'epoca, quella di Torino e di Milano. Curcio non poteva far parte di nessuna delle due perché era, l'ho detto prima e lo ripeto, super ricercato. Quindi o mi si dimostra che ci sono state le riunioni operative nelle quali sono state prese determinate decisioni, altrimenti sono affermazioni che avranno una loro rispettabilità da un punto di vista generale, ma non hanno un valore giuridico probatorio di sicuro nei confronti di Curcio. Ancora, sempre da memoria, viene ipotizzato che l'esecutivo fosse l'unico a livello deciso a coordinare l'impiego di risorse provenienti da colonne distinte. Ci si mette d'accordo allora, o erano delle colonne distinte che operavano, ma allora mi si deve dimostrare che c'era un esecutivo, non bastava che si sentisse uno di una colonna con uno di un'altra. Quindi, ripeto, poi su questo punto chiudo, la configurazione, la ricostruzione della struttura che viene data per quegli anni è stata proposta in modo funzionale al sostenere l'accusa nei confronti di Renato Curcio quale dirigente apicale, proprio questo è il termine che viene usato, di questa organizzazione, di questa colonna. Allora, ecco, poi, e questo è, in qualche modo scioglie e chiude questo primo problema. L'altro, quindi, il problema dell'attribuzione a Renato Curcio di questo ruolo non ci può stare. Renato Curcio era un militante delle Brigate Rosse, sarà stato anche uno dei fondatori, però non si può dire che in quel momento ci fosse un esecutivo di cui lui facesse parte, che fosse un esecutivo inteso nel senso di una struttura decisionale, poi che qualcuno avesse parlato fra loro. Tutto poteva essere, può essere stato, qualcuno si sarà ovviamente coordinato con qualcun altro, ma un principio fondamentale era che ogni colonna, che erano gruppi per i giudici popolari, erano gruppi di brigate che si potevano trovare in una città o in un'altra, operassero sotto una direzione organizzata e comune. Quello che sappiamo è una cosa completamente diversa, che c'era questo. Io sto riprendendovi semplicemente quello che Renato Curcio ha cercato di spiegare quando è stato sentito, e su questo punto credo perché non ci sia nient'altro da dire. C'è da dire qualcosa di più invece, che è importante, e qui allora c'è da dire qualcosa di più per quello che riguarda invece la vicenda che si è verificata. Ah, una cosa che stavo dimenticando di dire: quando è stato sentito i pubblici ministeri, Renato Curcio ha parlato dei Tupamaros, ha fatto riferimento ai Tupamaros. I Tupamaros avevano una struttura, basta leggere un libro, diversa da quella che viene ipotizzata dalla pubblica accusa. Totalmente differente, era un'organizzazione che nasceva in un paese, non un paese arretrato, ma un paese avanzato, ma del Centro America, con caratteristiche del tutto particolari. Non c'era una classe operaia che avesse associazioni, c'erano Raul Sendic, che era stato uno dei fondatori, era stato il dirigente di un movimento di Senza Terra, cioè masse di popolazioni che si erano spostate verso la capitale per rivendicare i loro diritti. Quindi anche quando si fanno i riferimenti storici non si può fare in modo strumentale a sostenere poi un'accusa che è quella che ho detto prima nei confronti di Curcio, e quindi che è stata proposta in confronti di Curcio. Quindi anche questo è un elemento ulteriore che bisogna tenere presente quando si parla di questa vicenda. Quindi noi cos'è che in realtà sappiamo? Quello che sappiamo è questo: c'è stato questo sequestro di persona fatto in un modo anche problematico dal punto di vista di chi l'ha eseguito, tant'è che, e poi dirò due cose anche su questo, anche perché il militante che viene poi fermato, eccetera eccetera, Maraschi, si crea la situazione di cui avete sentito parlare prima, cioè il fatto che alla Spiotta ci fosse in due anziché in tre come era previsto. Quindi questa era la situazione reale, non stiamo parlando di un'organizzazione perfettamente efficace, come efficiente come probabilmente l'è stata negli anni a venire. Era un'organizzazione che aveva questa struttura, aveva collegamenti fra le persone, quindi non si può sostenere, e su questo punto concludo, che vi fosse un vero e proprio, che ci fosse una figura apicale di Renato Curcio, perché non vi erano figure apicali. Se non si intende per apicale, ma non è il termine esatto, per apicale si potrebbe dire, come dire, che avesse una sua autorevolezza, non autorità, autorevolezza, ma anche su questo come faceva esercitarla fra gruppi di persone che non si incontravano fra di loro, le brigate, quelle che c'erano, le poche che c'erano in quegli anni, erano tra loro fortemente compartimentate, fortemente divise, e si muovevano quindi in modi totalmente diversi. C'è una seconda, quindi su questo punto ritengo che non si possa dire provato nulla, in nessun modo, quella che l'accusa rivolta a Renato Curcio di aver avuto come dirigente apicale, che non era, perché non c'era una direzione apicale delle Brigate Rosse, un ruolo decisionale in questo sequestro, e quindi essere mandato a giudizio già allora insieme a Moretti, con lo stesso ruolo, e a Laura Zonini, per quello che abbiamo sentito. Quindi questa situazione non c'era. C'è un'altra vicenda, un'altra cosa che fa parte di questa vicenda di cui vi devo parlare. Mi scuso se sono un po' confuso, ma è una giornata per me particolare dal punto di vista personale, medico, diciamo. C'è una cosa che merita una sua attenzione necessaria, insomma. Quindi la vicenda di Maracagol, quello che è successo per Maracagol. Curcio lo ha chiesto, ha detto quando è stato sentito, io gli ho detto le cose come sono, le ha spiegate, io chiedo di sapere chi ha ucciso mia moglie e perché. Perché? Perché Maracagol non è morta in un conflitto a fuoco. Maracagol è stata uccisa quando era arresa, già ferita con due colpi di pistola, uno alla schiena e uno al braccio, credo sinistro, ma non mi vorrei sbagliare, era seduta in terra ed è stata uccisa con un colpo che era un colpo da manuale degli squadroni della morte che operavano in Uruguay, di cui vi ha parlato lui prima. Un colpo di pistola che è entrato sotto una ascella ed è uscito dall'altra, era con le mani alzate così ed è stato sparato in questo modo. La morte è istantanea in questi casi perché trapassa i due polmoni e blocca la respirazione. Una cosa simile, tanto per spiegare che in Italia la si usava, è stata fatta nei confronti di un altro brigatista arrestato, di cui si è parlato stamattina, Semeria, Giorgio Semeria, mi pare che si chiamasse, nella stazione di Milano, arrestato, catturato da un gruppo di carabinieri che lo aspettavano, preso, ammanettato, mani alzate sulla testa, e uno di questi qua gli ha sparato un colpo di pistola da qua a qua. Si chiamava Azzori, quello che ha fatto quella cosa a Milano. In questo gruppo del generale della Chiesa c'era un Azzori, un altro maresciallo Azzori, non so se fosse lo stesso. Certo è che quella pratica era una pratica che certi gruppi di polizia, non sto dicendo, non ho la prova per dirvi, lo usavano il nucleo della Chiesa, per l'amor di Dio. Dico che in gruppi contro guerriglia di altri paesi del mondo veniva abitualmente usato. Questa è una realtà, è un fatto storico, è un fatto che ha una sua come dire, presenza provata negli atti, nelle cose che avete sentito qua davanti. E l'autopsia di Maracagol lo ha provato. Io l'ho prodotta questa autopsia e dice esattamente le stesse cose. Dice che è stata uccisa con questo colpo, che è entrato in questo modo, eccetera, eccetera. Il colpo poi trovato, ne abbiamo parlato. La riprova di questo, 15 giorni dopo l'episodio, vanno a fare un sopralluogo un giudice, un magistrato e non mi ricordo se uno o due ufficiali, sottufficiali dei carabinieri, proprio alla Cassina Spiotta, a vedere. Esattamente nel posto dove è stato trovato il cadavere poi di Mara Cagol, di Margherita Cagol, c'era un bossolo calibro 9 di quelli 9 corto in uso ai carabinieri. Quindi lì c'è un altro episodio, lo leggerete negli atti, nei verbali che sono stati fatti. C'è stato un signore, un vicino di casa, quei famosi contadini che abitavano in quella villa lì poco lontano, in quella casa poco lontano, che mentre Maracagol era in terra ferita e rantolante, è andato là per soccorrere, è stato mandato via con la minaccia di sparargli. Lo leggete negli atti questo. Insomma, sono tutte cose, questo lo dico perché è un dovere che mi sono preso nei confronti di Renato Curcio, non vale altro rispetto al processo se non per capire, per inquadrare storicamente la vicenda quando si è verificata e che valenza ha avuto. Quindi, primo passaggio, riassumo queste due cose. Primo passaggio, Renato Curcio era un militante delle Brigate Rosse, aveva un suo ruolo in quanto era stato probabilmente uno del gruppo fondatore, ma l'avvocato Steccanelli vi ha spiegato cos'erano queste organizzazioni, la loro proliferazione, la loro presenza nelle grandi città. Non si può dire, non c'è la prova che possa avere, che gli possa essere attribuita una responsabilità personale in quello che è capitato dove lui non era, per le ragioni che invece sono state sostenute alla pubblica accusa. Questo è il primo passaggio, quindi su questo punto di vista la mia richiesta finale sarà la soluzione per Renato Curcio, perché non c'è nessuna prova che abbia una qualche responsabilità nell'uccisione del carabiniere che è stato ucciso in quella vicenda. Quindi, perché non si può dirlo, lo sostiene la pubblica accusa, ma devo dire che per quanto abbiano lavorato egregiamente, visto il loro punto di vista, visto un lavoro fatto in modo molto meticoloso, però su questo non c'è nulla che possa convincere e andare al di là di quello che è la logica concreta. Quindi l'episodio è quello, Maracagol viene uccisa in quella situazione e concluderò, perché mi dovete scusare, ma è un po' una giornata particolare per me fisicamente, quindi devo cercare di riassumere. L'altra questione di cui voglio parlare è quella che accendiamo molto molto velocemente, ma per fare capire un po' le cose, di cui ha parlato già l'avvocato Steccanella. Io vengo da un'altra realtà, Reggio Emilia, che è una cittadina, ma posso dire che la realtà che lui ha visto e ha descritto, vi ha reso nota, per Milano, che era il suo punto di osservazione, la sua realtà, io posso dirvi a Reggio Emilia c'era la stessa realtà. Non è un caso, questo non vuol dire, è un giudizio, è una spiegazione storica di quello che è accaduto. Non è mio compito giustificare questo, né compito di altri condannare questo. Anche a Reggio Emilia quel movimento che c'era, che contestava lo stato di cose presenti, si diceva una volta, era diffusissimo, con un'accentuazione particolare, perché a Reggio Emilia c'era una tradizione comunista e una tradizione partigiana enorme, lunghissima. Avrei voluto portarlo, c'è un opuscolo pubblicato qualche anno fa da un gruppo cattolico, non molti anni fa, da un gruppo cattolico che si chiamava One Way, che poi a Reggio Emilia è rimasto One Way, è diventato una parte di questi Comunione e Liberazione. Questo One Way dice: noi negli anni 70, 71, 72, 73, quando anch'io, ero compagno di classe di Roberto Nibene, quando frequentavo le scuole superiori, facevamo le raccolte da carta per il Terzo Mondo e c'erano questi cattolici, c'eravamo noi che eravamo comunisti, ma c'era anche per tutte le altre cose un'unità, un modo di lavorare che si colloca proprio nell'ambito di quello che vi ha detto Steccanella prima, l'avvocato Steccanella prima, cioè un contesto generale sul quale uno che vuole fare, certo, qui parliamo, siamo in tribunale, però non può essere, come dire, una valutazione, anche le conclusioni vanno in quel senso, non si può giudicare un fatto storico se non collocandolo nel suo momento storico, perché altrimenti non capiremmo la realtà, altrimenti arriveremmo a pensare, perché la realtà è anche questa, in Italia ci sono stati 36.000 inquisiti per reati di violenza politica, anche nella forma del terrorismo, e 6.000 arrestati e detenuti anche per lunghi tempi. Quindi io non ho vergogna a dirlo, ho avuto anch'io quella vicenda, ho pagato un prezzo di un certo tempo e sono stato assolto dopo un tot di anni. Ero laureato in lettere, mi sono iscritto a giurisprudenza, ho preso anche questa seconda laurea, per cui questo è stato. Però come me a Reggio Emilia c'erano centinaia, ma penso anche in attesa, di giovani, ecco perché la figura di Azzolini ha fatto bene a inquadrarla il collega in questo senso. Stiamo parlando di un tempo in cui queste situazioni erano così. Quindi la mia conclusione è, avrei altre cose da dire, ma ripeto, però credo di aver detto l'essenziale, cioè in primo luogo si deve considerare che a Renato Curcio non può essere attribuita nessuna responsabilità di nessun genere nel fatto che è successo, quindi la soluzione per il capo di imputazione che vede lui e Moretti accusati. Qualora non si ritenesse, io credo che ci siano tutti gli estremi per farlo, per una serie di ragioni che ho cercato di spiegare, che volendo, alle quali se ne potrebbero aggiungere chissà quante altre, ma credo che l'essenza sia questa. In più, in conclusione, poi io produrrei anche una sentenza a cui ho fatto riferimento, pronunciata nei confronti di Zuffada, che arriva esattamente alle conclusioni della prescrizione per le motivazioni che erano state date anche per la questione altro. Questa...
La sentenza del GUP su Zuffada l'abbiamo acquisita la scorsa udienza.
Dicendo che oggi sono messo un po' così.
No,
proprio.
Ecco, questo non è necessario.
Quindi queste sono le mie conclusioni.
Quindi, assoluzione per non aver commesso il fatto. Non vi sono subordinate, solo questo, giusto?
E oppure concorso anomalo.
Oppure un concorso anomalo.
Con la prescrizione.
No, beh, quello è poi il passaggio successivo.
Quindi... Per non aver commesso il fatto, in subordine, virgola, ritenuto il concorso ex articolo 116 CP virgola, pronunciare sentenza ai sensi dell'articolo 531 per essersi il reato estinto per prescrizione.
Mi scuso soltanto, il fatto di discuterlo oggi è stato perché avrei potuto mandare un certificato, veramente no. Ah. Però è stato un atto di rispetto anche venire a farlo anche in questo modo, un po', come dire.
La ringraziamo, avvocato. Va bene, allora a questo punto facciamo una sospensione perché è l'una quasi e non iniziamo la discussione dell'avvocato Romeo per poi togliergli la parola. Non so quanto parlerà, ma qualcosina dovrà dire, ecco, insomma.
Parlerò il tempo giusto, diciamo, né lungo né breve, attenendomi a Cicerone, cogitatio longa, oratio brevis, nella media.
Parlo il tempo giusto. Cosa doveva dire?
E noi l'ascolteremo il giusto.
Esatto. Con la giusta attenzione.
Con la giusta attenzione.
E vi ringrazio.
E l'una, ci vediamo alle due, va bene?